Ora si registrerà la conferenza.
Bene, prego il segretario di fare l'appello.
Buonasera. Uomo Buoni Paolo.
Presente.
Io ho abbassato il volume. Va bene, andiamo. Pieroni Rene.
Presente.
Tardi Stefania.
Presente.
Pacini Guido.
Presente.
Taronna Laura è assente, giustificata. Del Tempora Luca.
Presente.
Grifoni Niccolò.
Presente.
Erci Niccolò. Presente. Giustificato. Baluganti Giorgia.
Presente.
Santelli Caterina. Non si sente nulla? Santelli?
Presente e comunico che Giada Ciampi non sarà presente in consiglio. È malata.
Ciampi Giada, quindi assente.
Grazie.
Margherita Luca?
Presente.
Dov'è? Ah, ecco.
Vedi?
Sì, sì. Atria Francesco?
Presente.
Il video funziona? Riusciamo a... Atria? Eccolo, Atria Francesco presente. Tici Claudio?
Presente.
Eccolo. Romagnoli, Leonardo?
Presente.
Verdi Lorenzo?
Presente.
Giovannini Marco.
Presente.
Presente. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 consiglieri presenti. Poi degli assessori abbiamo Becchi Cristina presente, Frandi Franco, non lo vedo. Baggiani Patrizio, sì.
Presente.
Alessandro c'è. Dai Carlotta pure. Quindi presente. È assente per ora Frandi Franco. Quindi 4 assessori su 5. Bene. Ora il scrutatore.
Ok, no, la mia unica comunicazione è che per qualche settimana Laura Toronna sarà assente per il Consiglio, quindi troverete me per la presidenza del Consiglio Comunale. E passo la parola al Sindaco per le comunicazioni. Ah, è vero, no, prima devo nominare gli scrutatori, scusate. Allora, nomino Baluganti, Verdi e Pacini. Prego il Sindaco, grazie.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Io ho una comunicazione che è un prelevamento dal fondo di riserva e di cassa, delibera 161 del 31 dicembre 2022, sono 23.939 euro per interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale e 10.000 euro per incarichi professionali, quindi un prelevamento complessivo di 33.939 euro. Non ho altre comunicazioni. Grazie.
Grazie mille. Allora, passiamo al secondo punto, che è l'approvazione
del intervento, se possibile, scusi Presidente.
Prego.
Grazie Presidente. No, io volevo innanzitutto chiedere una cosa, perché vedevo tra i partecipanti essere anche altre persone che non capisco se sono consiglieri o no. Volevo fare una domanda al sindaco e all'assessore competente, perché ho notato da un periodo a questa parte che nelle frazioni molte volte si trovano al buio. Nella settimana scorsa, per 3 giorni, per esempio, Luco si è trovato al buio per 3 giorni consecutivi. Ora, volevo fare una sorta di consiglio. Per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali, essendo che la sera sono veramente pericolosi, quindi si potrebbe anche avere dei problemi di sicurezza dal punto di vista delle persone che attraversano, magari di pensare a un metodo alternativo di illuminazione di tutti gli attraversamenti di borgo, per esempio anche con dei faretti con dei pannelli solari o qualcosa di simile, insomma, per evitare che qualora ci fossero altri malfunzionamenti oppure degli spegnimenti di alcune zone di Borgo San Lorenzo, che almeno gli attraversamenti possano essere sicuri per le persone che dovranno usufruirne. Grazie mille.
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, vado a illustrare. Allora, siccome c'è al sesto punto l'adozione del piano operativo comunale, abbiamo ritenuto, qualora fosse utile, invitare anche la responsabile dell'ufficio di piano, l'architetto Solito, e il professor Gorelli, che sono i due principali esponenti che hanno redatto tutta la parte tecnica del piano operativo comunale. Poi, per l'altra domanda, non so se voleva rispondere l'assessore Baggiani. So.
Sì, ti posso rispondere in questi termini qua, diciamo, dobbiamo trovare, cioè, per quanto riguarda il discorso della pubblica illuminazione, noi abbiamo questo progetto, comunque, da sedia di settare, e siamo un attimino in difficoltà perché la ditta, diciamo, in servizio, acquistando il materiale per iniziare dal mese di aprile alla sostituzione, come ho già detto altre volte, completa di tutti i lampioni del Borgo San Lorenzo, sono circa 2.800. La situazione, come posso dire, la controlliamo giorno giorno. Proprio stamani abbiamo report da quanto riguarda il quantiere che si interfaccia con la ditta Geoside. Siamo un attimino in difficoltà su questo versante. Però contiamo, come posso dire, dall'inizio di marzo, quando arriverà tutto il materiale ordinato, perché prima di aver firmato il contratto non potevano giustamente acquistarlo, e comunque è un materiale di difficilmente, per tante problematiche, non arriva con una puntualità, e comunque siamo sicuri che dal mese di marzo, primo di aprile, inizieremo in questa attività di sostituzione. Purtroppo c'è questo periodo, però, come stagionale, con interventi appunto anche con il fondo di riserva, abbiamo risolto questa faccenda. Cioè, non è un momento facile, però non possiamo pensare nemmeno di, come posso dire, di supplire all'acquisto con il fotovoltaico, perché comunque sono molto costosi e comunque non dà una garanzia nel tempo che possa essere sufficiente. Dobbiamo arrivare a migliorare il servizio della pubblica illuminazione, e lo fa questo progetto, c'è un investimento di oltre 1.900.000 euro, e penso che, diciamo, alla fine di maggio-giugno dovremmo essere a come a iniziare a essere a regime. Ecco, questa è la situazione. Grazie.
Bene, grazie mille. Allora, quindi andiamo al secondo punto, che è l'approvazione del verbale del Consiglio del 31 maggio 2022.
Presidente, mi scusi Presidente,
Prego.
posso?
Prego.
No, la vedo scocciata, ma pensavo che fosse fatto in avvio di consiglio e mi piacerebbe lasciare che il Consiglio lasciasse almeno un segno. Non è di moda, visto, diciamo, il trend del governo nazionale, il trend politico del governo nazionale, però visto che questo è il primo consiglio che si svolge, dopo il 27 gennaio, mi piacerebbe lasciare, che il Consiglio Comunale, diciamo così, portasse il proprio contributo, comunque la stima e l'adesione, diciamo, alla giornata della memoria. e quindi al ricordo delle vittime dell'Olocausto. Ecco, soltanto per dire che penso che almeno un passaggio fosse doveroso. Sono convinto del fatto che tutto il Consiglio e tutta la Giunta poi siano d'accordo in questo. Grazie.
Grazie. Ok. Chi era assente per quanto riguarda...
Sì, sì. Vabbè. No, si prende. Mi viene male.
Presidente, posso un attimo, Grifoni, mentre si aspetta il prossimo punto?
Sì, prego.
Sì, no, no, sulle dichiarazioni del consigliere Verdi volevo assolutamente sostenere il ricordo della giornata della memoria, assolutamente, e, insomma, come gruppo e Partito Democratico siamo, diciamo, molto sensibili al tema, penso che tutti i consiglieri di questa assemblea lo siano, per cui ne approfitto per ringraziare il consigliere Verdi per il ricordo e mi accodo alle sue parole. Grazie.
Bene, io ringrazio il consigliere Verdi e il consigliere Grifoni per quanto riguarda questo passaggio sulla giornata della memoria. Per quanto riguarda l'approvazione del verbale, invece, allora, è il verbale del 31 maggio del 2022 ed erano assenti Atria, Ciampi e Erci. Ok, mettiamo in votazione.
Atria.
Astenuto.
Baruganti.
Favorevole.
Ciampi è assente. Sardi.
Favorevole.
Del Tempora.
Favorevole.
Giovannini.
Favorevole.
Grifoni.
Favorevole.
Margheri.
Astenuto.
Omoboni.
Favorevole.
Pacini.
Favorevole.
Pieroni.
Favorevole.
Romagnoli.
Favorevole.
Santelli. Santelli, si vota l'approvazione dei verbali del Consiglio del 31 di maggio 2022. Saltato il collegamento. Sarà un assente. Ticci.
Favorevole.
Verdi.
Favorevole.
Riproviamo Santelli. Sente?
Favorevole.
Ok, perfetto. Quindi sono 12 favorevoli e 2 astenuti.
Ok, grazie mille a tutti. Passiamo al terzo punto, che è una mozione presentata dai gruppi consiliari Cambiamo Insieme, Borgo in Comune e Movimento 5 Stelle, e riguarda la multiutilifice, la richiesta di revoca della delibera di approvazione numero 48 del 2022 e l'impegno di ripubblicizzazione dei servizi pubblici. Oh, chi illustra?
Presidente, ma io volevo chiedere, perché non ho avuto modo nemmeno di sentire, se voleva presentare gli altri colleghi, perché io sicuramente farò un intervento successivo, quindi volevo sapere se dare precedenza ai più vecchi oppure mi dicano loro che cosa fare in merito. Mi riferisco a Romagnoli, Margheri, insomma Giovannini, ai più vecchi.
Allora, grazie per il più vecchio. Dicevo, ma questa è una cosa innanzitutto che direi, se Leonardo vuole dire qualcosa, se no, altrimenti mi sembra sia una cosa condivisa da tutte le opposizioni. Per me va bene che tu possa fare l'intervento te. Se poi Leonardo, Lorenzo e Marco vogliono dire qualcosa prima, sono d'accordo. Grazie Presidente.
Ok, allora voi dici?
Allora,
no, prima Giovannini, prego.
No, volevo ricordare questa multiutili e la questione dell'acqua. L'acqua, c'è stata una votazione a livello nazionale dove la nazione ha deciso che le multiutili dovrebbero essere private. Qui in Toscana, non solo a Borgo, logicamente, le maggioranze hanno deciso il volere altrui. Non del popolo hanno deciso di fare questa cosa, a noi ci sembra ingiusta, quindi proponiamo questa mozione, Presidente. Grazie.
Bene, grazie. Poi.
Prego. Sì, Presidente, allora ho avuto l'ok, anche non riesco a vedere sotto i messaggi, ma avevano già detto ok, quindi mi scuso con Leonardo, insomma, con Lorenzo, no, perdonatemi, non avevo visto in nulla osta. Niente, sarò breve perché più che altro importante sarà anche la discussione e gli interventi in merito. Questa mozione, la presento molto brevemente, che cos'è? Sostanzialmente è una richiesta di un passo indietro, quindi una revoca di una deliberazione che è stata fatta e un impegno a ripubblicizzare i servizi pubblici, anche in virtù di quelle che sono state poi le parole e gli atti che in anni passati, anche in giunte passate, sono stato oggetto di votazioni, e quindi dare continuità a quello che era stata, e coerenza a quelle che erano state le scelte. Vero, si può cambiare idea, per l'amor di Dio, però insomma era stato detto e parlato di tante altre cose. E motivo di questa mozione è anche il fatto che comunque è un percorso che ha portato in modo comunque molto rapido all'approvazione di un progetto di multi-utility che da una parte non ha visto neanche il coinvolgimento dei cittadini, ma neanche del coinvolgimento della politica, a nostro avviso, perché comunque è stata una cosa in fretta e furia, a un certo punto si è dato il via. E le problematiche derivanti da questa creazione di questa multi-utility, ne parleremo appunto dopo nella discussione. Vado al dunque. E considerato due aspetti importanti, cioè che da una parte questa operazione impatta in modo molto negativo, a nostro avviso, su quella che sono la materia dei servizi pubblici locali, quindi anche come servizi verso la persona, verso il cittadino e quant'altro, intesi proprio come quelle quell'insieme di attività, proprio per garantire la soddisfazione anche di tutti i bisogni della collettività di riferimento. Questo nell'ottica di perseguire quegli scopi sociali, ma anche di sviluppo della stessa comunità. Questo passaggio della multi-utility induce le amministrazioni locali, soprattutto quelle più piccole, a non avere voce in capitolo, In merito, quando si riunirà diciamo, il consiglio di tutti gli azionisti, perché sostanzialmente saremo i comuni dello 0,0 virgola, quindi se prima c'era stato la possibilità di poter almeno esprimere il voto contrario o quant'altro, comunque far sentire la voce, a nostro avviso da questo momento in poi questa voce non sarà neanche ascoltata. E tutto questo induce l'amministrazione a far cosa? A mettere sul mercato dei servizi pubblici di cui sono titolari. E quindi andando in conflitto con quello che è il dovere di assicurare alle comunità proprio i bisogni collettivi e i servizi efficienti. Quindi, detto questo, ricorrendo anche quello che è l'interesse pubblico concreto e attuale, cos'è che chiediamo? Chiediamo appunto che si annulli e si revochi a tutti gli effetti la precedente deliberazione che è stata comunque oggetto di votazione qui in Consiglio il 13 ottobre 2022, cioè la numero 48, che aveva ad oggetto l'approvazione appunto del progetto multiutili, e inoltre di impegnare il sindaco e la giunta a condividere in quelle sono le sedi istituzionali, ovviamente in concerto anche con gli altri comuni interessati, quindi parliamo anche di unione dei comuni, un percorso e modalità per addivenire a quella che era stata promessa e poi non mantenuta, ma una concreta ripubblicizzazione dei servizi pubblici toscani e locali. Grazie.
Grazie mille. Ci sono altri interventi? Per quanto riguarda Margheri, Romagnoli, non so se volevano intervenire, visto che la mozione è condivisa.
Vabbè, dico due parole io, in attesa degli altri. Non entro nel merito della mozione, che è abbastanza, diciamo, dettagliata. Volevo solo, sulla multi-utility, abbiamo già detto anche in occasione proprio del Consiglio e della sua approvazione, perché ci sono, secondo il nostro punto di vista, due tipi di problemi. Uno riguarda il metodo e l'altro riguarda il merito. Il metodo, l'abbiamo già detto più volte, è un'iniziativa partita in pratica da tre comuni a cui tutti gli altri sono stati obbligati, diciamo così, ad accodarsi. Una scelta già fatta a suo tempo, indicando anche l'amministratore delegato nominato come amministratore delegato di Alia, che è la società che incorpora poi tutto il resto, andando in una direzione che non è di potenziamento di servizio pubblico, perché si è discusso in questi anni della ripubblicizzazione, uso questo termine tra virgolette, di Publiacqua con l'acquisizione della parte del socio privato, per poi fare una multi-utility che a sua volta andrà in borsa per mettere sul mercato il 49% del proprio capitale, quindi si torna punto e a capo al punto di partenza. Quindi c'è anche in questo senso una contraddizione da parte del processo che si porta avanti. Non è una cosa che diciamo solo noi. Oggi è iniziato il congresso della CGL regionale. Nella sua relazione introduttiva la segretaria si è detta, dal punto di vista della gestione dei servizi, favorevole, addirittura insomma, favorevole a una società unica a livello regionale, non come adesso che copre solo una parte, insomma, dei capoluoghi, ma ha detto chiaramente che non condivide il sindacato la scelta di andare in borsa per reperire capitali. Quindi è questo aspetto, diciamo, che lascia abbastanza perplessi. Poi, come l'altra volta ho detto, nello statuto ci sono anche tutta una serie di compiti che esulano solo da quello della gestione dei servizi pubblici di cui stiamo parlando, cioè acqua, rifiuti e energia. Qualche settimana fa, insomma qualche mese fa, usciva a proposito della scelta della multiutility un'intervista sul Corriere Fiorentino del presidente di Nomisma Energia, che è una società appunto che si occupa di questo, che tra l'altro è favorevole alla multiutility, quindi però leggo quello che lui dice perché dovrebbe dar da pensare dal punto di vista dei comuni. Dice: spesso si sente dire la quotazione in borsa delle aziende dei servizi è giustificata dal fatto che serve per attrarre risorse e fare investimenti, ovvero gli impianti. Ma questo, dice, è vero solo in parte. Molti vanno in borsa perché fa figo, diceva lui, questo termine colorito, senza sapere che un passo del genere non dà alcuna certezza. Sappiamo bene che il mondo della finanza non investe a prescindere, ma solo dove c'è la possibilità di profitto. Ecco il vantaggio della borsa è questo, spinge un'azienda a rendersi efficiente, altrimenti non riuscirebbe a attrarre capitali, e le impone trasparenza sui conti, perché su questo il mondo della finanza non fa sconti. Poi dice, i soci privati fanno sì che rispetto alle vecchie società municipalizzate ci sia meno spazio per le istanze di tutti i sindaci, che non fanno che rallentare i processi decisionali. Non c'è dubbio che ha ragione chi teme che i piccoli comuni avranno un peso minore. Una multiutility pubblico-privata non risolve comunque la contraddizione tra l'interesse a fare profitto e l'interesse di un sindaco a far arrivare il gas, per esempio, una casa isolata in cima a una montagna, è una scelta legittima ma antieconomica. Tabarelli ritiene comunque la borsa meglio della politica, dice lui, perché quest'ultima non ha senso di responsabilità, parole di questo esponente di Nomisma Energia, non è autorevole, amministratori con mandati troppo brevi non riescono a concludere granché, insomma, della serie, commentavo io, che la democrazia non si addice all'economia e l'amministratore delegato della multitudine avrà sicuramente più potere nelle scelte di qualsiasi altro ente locale o territorio che sarà compreso all'interno di questa multitudine, dove ricordiamo il Mugello avrà l'1,85% e il Comune di Borgo lo 0,77. Ovviamente nessuno pretende che il Comune di Borgo possa dettare le linee guida di una multiutility, magari fosse così, insomma, saremmo tutti contenti. Però questo dà il senso forse dell'aumentare della distanza tra coloro che dovranno decidere e gestire e i territori dove poi questi servizi dovranno essere attuati e portati avanti nell'interesse di tutti i cittadini.
Bene, grazie. Non so se magari voleva aggiungere qualcosa.
Sì, grazie. Ma io molto brevemente, è inutile stare a riaffermare tutto quanto detto dai miei colleghi prima. Dico solamente che è una cosa molto fatta in velocemente, ci sono delle forti critiche da fare, non ha visto il dovuto coinvolgimento dei cittadini, e anche il tempo per le osservazioni è stato molto molto limitato, per cui è stata fatta una cosa molto molto veloce per trovare la quadra velocemente. Ci sono anche, per esempio, lo stesso dottor Jacopo Conti, che è l'esperto nominato al Tribunale di Firenze, pone delle eccezioni sulle le varie valutazioni sulle società che sono dentro e che sono state in qualche modo titolate e valutate. E appunto, come è già stato detto, i comuni azionisti saranno sostanzialmente privati di potere gestionale sull'operato della stessa, come ha già detto prima Leonardo Romagnoli. E la multiutility, dico solo questo, poi finisco, per le, diciamo, previsione del codice civile, come abbiamo detto anche nella mozione, deve avere come scopo primario la divisione degli utili, cercando di in questo modo, insomma, si tende a far prevalere il lucro su invece i servizi ai cittadini. Ecco, questo io volevo dire e ringrazio.
Bene, grazie mille. Ci sono altri interventi?
Se nessun altro gruppo interviene, sono disponibile a intervenire. Allora, grazie Presidente. Sì, mi spiace oggi si torni sul tema della multiutility con questa mozione. Come ricordava Romagnoli, è molto lunga e per certi versi, soprattutto su certi passaggi, diciamo che non ha propriamente degli aspetti di carattere politico e dovrebbero essere discussione di un consiglio comunale e di una mozione, ma insomma si citano altri organismi che hanno sicuramente altre funzioni. Io dico questo in estrema sintesi, più che un'operazione fatta di fretta, io penso che su questa operazione la politica sia in ritardo quantomeno di 10 o 15 anni. Perché di questo tema si parla veramente, veramente da troppo tempo e non si è mai trovato la forza politica di provare a far fare un salto di qualità rispetto alla gestione dei servizi. Tra l'altro nel Consiglio dove abbiamo approvato la delibera c'è stato un bellissimo dibattito al netto poi delle posizioni di ognuno, che io rispetto a questa mozione ribadisco, perché in Consiglio Comunale cerco di parlare di politica, non di responsabilità o di legittimità degli atti, perché su quello ci sono altri organismi preposti dal tribunale che ha fatto la perizia, ai revisori di conti che danno i pareri sulle delibere e a tutto il resto degli altri organismi, la Corte dei Conti, che tra l'altro appunto a cui abbiamo inviato la delibera e che ci ha risposto, l'ha data comunicazione nell'ultimo consiglio, tutti organismi preposti che poi seguiranno anche gli ulteriori passaggi. Quindi io ribadisco semplicemente che su questa operazione la politica è in gravissimo ritardo e ribadisco anche che a mio avviso questa è un'operazione positiva perché ci permetterà di provare a raggiungere attraverso la fusione delle società quelli che sono gli obiettivi che riguardano non tanto il sindaco o l'amministrazione comunale, ma quello che è la vita dei cittadini, quindi gli investimenti, le tariffe controllate, una qualità del servizio che deve essere migliorata, soprattutto per certi servizi. Tra l'altro la firma della fusione è già avvenuta e credo che stia riscontrando rispetto anche ai comuni coinvolti un parere favorevole anche di comuni che non sono amministrati dal centro-sinistra. E quindi questo credo sia un altro elemento da sottolineare. Sulla partecipazione, io penso, poi insomma se vuole aggiungere qualcosa anche l'assessore Galeotti, sulla multiutility ci sono state anche delle commissioni d'approfondimento, devo dire neanche troppo partecipate. Le forze politiche hanno voluto organizzare degli approfondimenti aperti a tutti, l'hanno fatta, penso all'Assemblea del Partito Democratico, ha trattato di questi temi, evidentemente gli amministratori erano, delle società, erano e restano disponibili per qualunque tipo di confronto anche a livello locale. L'altro tema che si cita è quello dello zero virgola. Ora io non mi voglio ripetere, non vi darò le attuali partecipazioni di Comune di Borgo nelle partecipate, però è chiaro, è vero, dice bene Leonardo Romagnoli, Borgo San Lorenzo avrà lo 0,77, con lo 0,77 sarà difficile, no? In qualche modo poter avere un peso all'interno delle compagini societarie. Proprio per questo noi stiamo lavorando insieme ad altri comuni per creare un patto parasociale che unisca le forze dei comuni medio-piccoli, quindi dalla Piana, Lucello, la Valdisieve e Alchianti, e io mi auguro che questa proposta si possa portare in un prossimo consiglio comunale, perché ci stiamo lavorando insieme, e questo sicuramente darà una risposta a quel bisogno anche per comuni come i nostri, che guardate tra l'altro in Lucello, come Mugello, ma anche rispetto alle altre zone, lo 0,77 è già una percentuale molto alta rispetto ad altri comuni, che ci permetterà di avere uno strumento non solo per pesare all'interno dell'assemblea ma anche e soprattutto uno strumento, una cornice di confronto rispetto a quelli che saranno i temi veri su cui secondo me anche la politica, il Consiglio Comunale, le amministrazioni dovranno provare a incidere. No sulle alchimie o sulla perizia o sulla due diligence e altri termini che in questo momento fanno parte veramente di altri organismi, ma su quello che riusciremo a incidere in termini di investimento, in termini di mantenimento delle tariffe, in termini di qualità di servizio, perché questo è quello che interessa alla politica. Per cui personalmente ribadisco la volontà dell'amministrazione di Borgo San Lorenzo di dare, come dire, continuità a quello che è stato deciso proprio dal Consiglio Comunale e di lavorare perché tutti quegli elementi di criticità, e certamente la rappresentatività è un elemento di criticità, possano trovare delle risposte politiche all'interno del Consiglio Comunale e quindi poi anche all'interno della nuova società che si andrà a creare. Quindi la chiudo qua ribadendo quelle che sono le motivazioni che hanno portato il Comune di Borgo San Lorenzo ad aderire alla multiutility, ribadendo l'impegno perché anche i nostri comuni possano essere decisivi o quantomeno condizionanti rispetto a quello che davvero interessa la vita dei cittadini.
Bene, grazie mille. Ci sono altri interventi?
Presidente.
Prego, assessore Galeotti.
Buonasera a tutti. No, l'ha già accennato il sindaco e anch'io volevo sottolineare, visto che ci sono state delle critiche anche in questo senso sulla partecipazione, tutto l'iter che abbiamo fatto, sia nelle commissioni, ma anche al di là delle commissioni, ci sono state forze politiche, hanno fatto assemblee, chi è venuto a illustrare la multiutility era disponibile per tutti. Ci sono state forze politiche che hanno fatto l'appello a venire al Consiglio Comunale dove si approvava appunto il progetto multiutility. Gli spazi secondo me ci sono stati, li abbiamo dati, si potevano anche prendere, lo potevano prendere anche le altre forze politiche ora che si lamentano proprio di questa mancanza di partecipazione. Per questo ecco, rimando al mittente questa critica sul fatto che non c'è stata partecipazione e non c'è stato il modo di approfondire, perché ci sono state le omissioni, ripeto, ci sono state alcune forze politiche che hanno fatto assemblee e anche altri lo potevano fare. Grazie.
Posso, Presidente?
Prego, consigliere Verdi.
Grazie. Allora, innanzitutto, questa mozione è una mozione che nasce su iniziativa promossa, diciamo così, dal Forum dei Movimenti per l'Acqua Pubblica e poi dal Coordinamento dei Comitati per l'Acqua Pubblica a livello regionale, e quindi da un soggetto che mette insieme le varie realtà e le varie organizzazioni che in qualche modo si oppongono a questa operazione e con anche soggetti molto diversi tra loro, con sfaccettature molto, molto diverse. E è una mozione che nasce proprio dalla messa in comune, diciamo così, di tutti questi soggetti. Sì, è vero, è una mozione molto tecnica, nella scrittura, nella stesura, diciamo così, non è tra le mozioni che mi entusiasmano di più come taglio, lo dico sinceramente, pur sostenendola in maniera convinta. Però non sono assolutamente d'accordo con quanto diceva il sindaco, non è che questa mozione non ha un carattere politico, la forma è una forma tecnica, ma la sostanza è una sostanza prettamente politica. Ora, sugli aspetti tecnici che poi diventano politici, potremmo star qui a discutere per diverso tempo. E mi scuso, non voglio mancare di rispetto, però se si parla di un percorso partecipativo che non è stato esaustivo, mi viene un po' da sorridere sentir dire che ci sono stati dei partiti che hanno fatto delle assemblee pubbliche, perché un conto sono le istituzioni, un conto sono i partiti, quindi non facciamo confusione, non cerchiamo di far passare il dato che una iniziativa di parte possa rappresentare uno strumento partecipativo della collettività, perché sennò qui si fa un torto davvero alle istituzioni, e non credo che questo sia nelle intenzioni dell'assessore che ha fatto questa dichiarazione, perché sarebbe davvero molto grave. Però lasciando da parte questo aspetto, che non è secondario, i termini e gli argomenti tecnici ci sono. Io credo sia sotto gli occhi di tutti, se è noto a tutti quello che è avvenuto, diciamo, è alla base delle scelte e delle, diciamo così, strutturazioni anche da un punto di vista economico poi di questa operazione. Credo sia un dato di fatto che l'aspetto economico dell'operazione si basa sul fatto che il valore delle azioni detenute dai comuni nelle società che poi entreranno in fusione nella multi-utility è un valore che è stato determinato in base ai business plan delle società stesse, quindi con un valore puramente fittizio, perché non c'è stata nessun tipo di valutazione da parte di soggetti terzi rispetto al valore reale di quelle azioni. E questo, attenzione, non è un aspetto secondario, è alla base del valore economico di tutta l'operazione. Non mi ci addentro, perché comunque sia, ho detto, voglio rimanere su un piano più politico, però era soltanto per dare l'incipit del fatto che poi delle motivazioni tecniche ci possono essere. Tra il tecnico e il politico, Consiag che entra per fusione in tutto uno schema, un sistema di scatole cinesi in questo meccanismo che porterà alla multi-utility. Per fusione si ha il trasferimento dell'intero patrimonio di questa società, ma il patrimonio di Consiag è fatto dalle reti idriche comunali, ovvero da dei beni che sono beni demaniali, pubblici, e che non possono essere oggetto di transizione verso una società che, attenzione, ad oggi viene definita come interamente pubblica, ma si sa già che dal 2024 sarà quotata in borsa. Sarà quotata in borsa e rimarrà pubblico, tra virgolette, il 51%, mentre il 49% andrà nelle mani della finanza. Qui non siamo neanche più alla privatizzazione. Qui siamo in una fase ancora, abbiamo criticato per anni e anni l'operato di Acea, l'operato del privato all'interno delle società pubbliche. Qui si va proprio nelle mani della finanza e nel rischio della speculazione finanziaria, perché le azioni di borsa, bene o male, credo che ormai siano un po' note a tutti, oggi ancora più tristemente più note, no? Alla luce di quello che sta succedendo proprio relativamente alle risorse energetiche. Ovvero, ancora una volta, e al di là di tutto quello che negli anni è stato detto, soprattutto all'indomani dell'esito del referendum del 2011 sull'acqua, al di là di tutto quello che è stato detto e al di là dei buoni propositi rispetto all'attuazione di quello che era stato definito in quel referendum, si torna proprio in un ambito nel quale, ancora una volta, i diritti dei cittadini e i servizi che afferiscono ai diritti dei cittadini, in primo luogo mi viene a fare esempio dell'acqua, tornano in mano a operazioni che porteranno al perseguimento di un profitto, ovvero, diciamo, a fare in modo che ancora una volta i cittadini, per avere un servizio che è legato a un loro diritto sacrosanto, dovranno pagare delle tariffe che dovranno garantire un profitto a dei privati. Qui sta il nocciolo politico. È inutile girare intorno e nascondersi dietro a un dito rispetto a come è stata scritta la mozione. Siamo favorevoli o non siamo favorevoli alla ripubblicizzazione vera dei servizi pubblici? Siamo favorevoli o contrari al fatto che un'altra volta si va a vendere i diritti dei cittadini? Noi siamo contrari. Siamo contrari perché riteniamo che questi servizi debbano rimanere pubblici e su questi servizi non ci debba essere la persecuzione di un profitto. Questo è il senso della mozione. Per questo motivo la sosteniamo e per questo motivo voteremo la mozione, voteremo a favore della mozione stessa. Grazie.
Bene, grazie mille.
Sì, io se volevo fare l'intervento.
No, però siamo in dichiarazione di voto se rintervieni.
No, allora, chiariamoci una cosa. Io ho presentato la mozione, aspetta un attimo, la mozione e adesso siamo in fase di discussione, quindi io in fase di discussione ho il tempo come consigliere di... Come non è sempre stato fatto così? Cioè, non è che, se, allora pongo un quesito, se uno è da solo come Giovannini, al momento che presenta la mozione, non può rintervenire in discussione.
La mozione, ragazzi, la presentazione della mozione è un intervento, quindi adesso siamo in dichiarazione di voto. Se
ma chi l'ha detto, scusa, siamo in dichiarazione di voto? No, ragazzi, qui si sta tentando di non far parlare la gente, ve lo dico con il cuore in mano, perché c'è qui un intervento, c'è gente che studia, si prepara.
Siete intervenuti tutti, adesso siamo in fase di dichiarazione di voto.
Allora, no, non siamo in fase di dichiarazione di voto, nessuno ha chiuso la discussione. Primo. Secondo, io ho presentato l'atto che abbiamo presentato come gruppi, io come consigliere ho il dovere anche di spiegare e di prendere la posizione personale o anche del gruppo. Allora, non ho capito dove stia il problema, sono i miei 5 minuti, sempre fatto così.
Ho lasciato la parola, come giusto che sia, a tutti quanti voi per illustrare la mozione e per intervenire per quanto riguarda la mozione. Ti sto dicendo, come succede sempre, un conto è i presidenti di commissione che illustrano come è andata la commissione e poi dopo possono intervenire. Un conto è il consigliere, quando presenta la mozione, mi è successo anche a me un sacco di volte. Mi è successo anche a me.
Sono intervenuta. Anche no.
Sì,
ma,
sì.
Ma siete in 7, 8, cioè se non parli te parla un altro. Ma chi presenta la mozione poi c'ha il suo spazio. Esatto. Non capisco dove sta il problema, sono 5 minuti. Non
capisco io dove sta il problema. No. Sto dicendo questo. Allora, se interviene adesso, siamo in fase di dichiarazione di voto.
Sì, ma io dopo non riparlo, cioè parlo ora, poi la dichiarazione di voto la farà qualcun altro, a me non mi interessa. No, da fare il mio intervento.
Okay. Allora, questa è una mozione unitaria, ok? È una mozione unitaria. Mm. Se siete intervenuti tutti, adesso è il momento della dichiarazione di voto.
Ma io non sono intervenuto, Irene, io ho presentato l'atto a nome di tutti, poi tutti hanno fatto il loro intervento personale.
Cioè, no, Leonardo ha fatto... Scusi, ma anch'io sono...
Scusa, posso dirci? Ma che si sta dicendo?
Ha presentato...
Allettardi. Allora, Claudio... Fai l'intervento per dichiarazione di voto, è tanto semplice, voglio dire.
Questo ti sto dicendo, Claudio, intervieni facendo la dichiarazione di voto.
Cioè, sì, ma la mia tempistica è superiore alla dichiarazione di voto dei 2 minuti.
Dichiarazione di voto, e poi dopo passeranno anche gli altri gruppi.
Chiediamo il parere al segretario, però, perché si crea un precedente, cioè, così se uno presenta un atto poi non può intervenire.
Appunto, no?
Non è mai stato così, tra l'altro.
No, è stato così, Lorenzo, è stato così. Perché a me mi è successo un sacco di volte di illustrare una mozione e poi dopo volevo riintervenire e la Laura, che è tra l'altro della mia parte politica, mi ha detto no.
Io vi assicuro che io li leggo tutti i verbali, è successo tantissime volte l'incontrario di quello che state dicendo. Comunque io faccio la dichiarazione di voto, se poi non c'è...
Che sto dicendo delle falsità. Su questo
no, io non ti ho detto questo, sto dicendo solamente se è fatto sempre anche in altro modo, anche perché continuo a ripetere, il problema è questo, se fossi solo nel gruppo come Giovannini e presentassi una mozione, poi dopo con questo sistema non potrei riintervenire all'interno della discussione, mi sembra un po' limitativo, tutto lì. Poi mi dite di parlare 2 minuti, parlerò 2 minuti e quelle altre cose le scriveremo sulla stampa, che vi devo dire, però mi sembra utilizzerò comunque 2 minuti di Francesco, almeno questo fatemelo datemelo, cercherò di essere breve.
Scusate.
Va bene, grazie, quindi parto. Allora innanzitutto sul discorso della Corte dei Conti c'è un problema, che la Corte dei Conti risponde che in base all'articolo 5 non è tenuta a dare un parere preventivo, in quanto non si tratta di una costituzione di una nuova società, ma di una fusione. E questa è una cosa importante. Poi ci tengo a ribadire che noi siamo stati fin da subito contrari, perché da una parte le motivazioni sono una politica, perché questo sistema qua è volto in parte alla privatizzazione, con questa creazione della società che gestisce tutte le cose e i servizi. E poi la creazione di queste inutili e costose scatole cinesi, e futuro vedremo, e pagate poi dal cittadino, frutto più di necessità politiche o partitiche. Cioè, molti purtroppo, anche qui in Consiglio, nel tempo, come dicevo prima, hanno cambiato opinione rispetto a quanto detto o votato in passato, e mi riferisco alla delibera del 2010, la 101, che vi invito ad andare a ricontrollare, per cui siamo rimasti anche molto sorpresi quando abbiamo sentito parlare di riutilizzazione del servizio, ma poi è stata portata una proposta dove si parla di creare una SPA, una società per azioni, quindi afferente al diritto privato che persegue l'utile e quindi il profitto. Vedete, quando si mette il privato a gestire l'acqua o controllare un servizio, si ammette che quel servizio sia orientato al profitto dei privati o dei suoi soci. E quindi ci chiediamo perché fare utili con una risorsa pubblica, con investimenti pubblici attraverso una tariffa pagata dai cittadini. Ora, l'altra volta abbiamo spiegato anche che ci possono essere delle proposte, l'abbiamo, però nessuno ci ha diciamo ascoltato. Eppure diciamo che si continua a eludere il vero tema. Perché? Perché il nocciolo della questione multi-utility non riguarda solo la proprietà e il controllo, ma più nello specifico la gestione. Perché la multi-utility, la multi-servizi, potrà pure essere di proprietà pubblica o a controllo pubblico, ma il centro decisionale sarà ineludibilmente rappresentato in ultime da chi? Dall'amministratore delegato e non dai sindaci. Cioè deciderà, ad esempio, Ierace se perseguire, ad esempio, l'obiettivo prefissato da abbassamento tariffario, come chiederanno sicuramente i sindaci del Bugello, oppure privilegiare la distribuzione dei dividendi ai soci di una società che è quotata in borsa. Così come avviene in tutte le SPA pubbliche, non decideremo nulla, quindi neanche il controllore pubblico, e vale con l'amministratore delegato della multi-utility, con Nardello Biffoni, figuriamoci con i nostri sindaci, che veramente senza niente li tolgo, ma lo zero virgola, purtroppo. E quindi il motivo di tutto questo ce lo testimoniano anche i problemi gestionali, insomma, delle società partecipate. Le pubbliche amministrazioni in Toscana e anche localmente non sono in grado di fare attività economica. Concretamente, neanche un esempio, e lo dico molto tranquillamente, anche la Vivo Sport, secondo noi, qui da noi. E dunque, come nel caso della multi-utility, si consegna tutto ai manager, i quali però, proprio perché sono manager, seguono legittimamente quelle che sono le leggi del mercato, e quindi perseguono legittimamente la massimizzazione del profitto, più che stare a vedere i desiderata dei rappresentanti pubblici, che quindi hanno il controllo meramente passivo, ma di fatto è inconsistente. Perché aprire alla borsa, e si apre alla borsa, cioè agli investitori, non certo ai risparmiatori. E alla fine, concludo, tutto questo è riassumibile con quello che è il rovesciamento di un principio, ovvero quello del denaro dovrebbe essere a servizio, al nostro modo di vedere, dei cittadini, ma con questa multi-utility pare che saranno i cittadini ad essere messi al servizio del denaro, però quello degli altri. Quindi il nostro voto a questa mozione è favorevole proprio per tutti questi motivi. Grazie.
Bene, ci sono altre dichiarazioni di voto?
Io, Presidente, Grifoni.
Prego.
Ma io mi accodo a quello che è stato detto dal Sindaco e dall'Assessore Galeotti. Mi dispiace perché nel primo passaggio che abbiamo fatto in Consiglio Comunale, quando abbiamo votato la delibera, era stata data la possibilità anche di approfondire nelle varie commissioni, e credo che sia una cosa giusta, perché è un tema veramente, veramente importante. Mi limito a fare due considerazioni, visto che ci siamo anche portati avanti la discussione sul discorso della borsa. Intanto, la quotazione in borsa avrà eventualmente un altro passaggio in Consiglio Comunale, e come avevo già, mi sembra, sottolineato la volta scorsa, nella struttura dell'ipotetica quotazione in borsa c'è un meccanismo di tutela di detenzione delle azioni da parte di privati che tende ad evitare, appunto, quello che veniva ricordato prima dal consigliere Verdi, appunto la speculazione, perché la speculazione tecnicamente in borsa la si può fare quando si ha la possibilità di comprare e vendere un grande numero di azioni. Nel caso, diciamo, dello studio, che è ancora in fase, appunto, di studio, perché poi, a proposito di rappresentanza dei comuni, è un passaggio che dovrà ripassare per forza dai consigli comunali, c'è diciamo il blocco al 5% per socio privato della detenzione delle azioni. Capite che questo, per quanto riguarda la speculazione, dà veramente una mano appunto a bloccarla, almeno questo è il punto di vista in cui crediamo fermamente. Per quanto riguarda la mozione, noi voteremo contrari, anche perché è vero, la forma spesso non fa la sostanza, però aiuta. Qui si chiede di annullare una delibera, ma credo che tecnicamente una delibera si possa annullare solamente con un'altra delibera, e questa è la parte tecnica. La parte politica ci vede favorevoli alla costituzione della multi-utility, proprio perché siamo convinti che per la struttura ipotizzata, e che ancora ha fatto solamente, io lo ricordo, il primo passaggio, perché poi ce ne saranno altri, il pubblico diventa protagonista, perché deterrà il 51% e sulle scelte della gestione naturalmente peserà per il 51%. È un meccanismo molto semplice che diciamo vedo che anche a livello di altri comuni ha avuto il placet, appunto, come veniva ricordato prima, anche di forze che non sono di centrosinistra, per cui ci sono anche comuni governati da altre forze politiche che hanno dato il loro parere, per cui parere positivo, e che stanno iniziando l'iter per l'adozione, per cui come Partito Democratico voteremo contrari.
Bene, grazie mille. Altre dichiarazioni di voto?
Se è possibile, Presidente, due parole, per favore. Grazie mille, sono due parole per dire che siamo favorevoli a questa cosa. Perché? Perché, come ha detto, parte dalle ultime parole del consigliere Griffoni, il Partito Democratico è favorevole. Il Partito Democratico è favorevole su una cosa antidemocratica, perché voglio ricordare nuovamente ai consiglieri Griffoni che il referendum del 2011, fatto a livello nazionale, non a livello di frazione, quindi compresi anche gli abitanti di Borgo San Lorenzo, hanno votato per no alle multi utili. Quindi lei mi domanda, non siamo poi partecipi alle riunioni e alle commissioni? Siamo molto partecipi, probabilmente siete voi che non ascoltate noi perché volete fare di testa vostra, perché ritenete sia una cosa giusta, ma lo ritenete voi, non è che è stato scritto su un pezzo di pietra questa cosa qui. E siccome volete fare delle cose antidemocratiche, perché vi ripeto, la democrazia prevede di rispettare normalmente la volontà di chi vuole, e nel 2011 il popolo italiano, e compreso anche i borghigiani, voleva che rimanessero a livello comunale queste cose qui, no andare in borsa, tirare gli utili, spendere più, perché in fondo si spenderà più. Quindi siete voi che avete lanciato questa cosa antidemocratica, e per questo siamo a sponsorizzare questa cosa, ma sponsorizziamo no come 5 Stelle, come il popolo italiano, perché il referendum, quando vince, è il popolo italiano che decide. Grazie Presidente.
Bene, grazie al consigliere Giovannini. Altre dichiarazioni?
Brevissimo, Presidente, se posso.
Prego.
Grazie. Allora, solo un inciso. Intanto è già scritto che dal 2024 avverrà la quotazione in borsa, quindi 51 pubblico e 49 privato. Vengo dietro a quello che diceva il capogruppo Grifoni. Il 51% pubblico in società di questo tipo non garantisce assolutamente il fatto che sia il pubblico a decidere la gestione, anzi tutt'altro. 51% pubblico sarà un 51% completamente frazionato, e davvero saranno gli organismi dirigenti, l'amministratore delegato o chi per lui a prendere le decisioni. Ma i numeri, lo diceva lo stesso capogruppo Grifoni, anche se dovesse essere vero, e voglio vederlo, che verrà posto un limite del 5% di cumulo di azioni da parte dei privati, ciò significherebbe che un privato da solo, e non credo che poi avverrà, nel senso non credo che poi ci sarà questa limitazione, oppure come si sa il mondo della finanza è un mondo nel quale si trovano sempre gli escamotage, però anche se fosse, teniamo presente una cosa, un privato che detiene il 5% delle azioni decide quasi 3 volte in più rispetto a quanto possono decidere tutti i comuni del Mugello, che deterrà come peso specifico all'interno delle quote l'1,85%. Credo che questo renda l'idea del processo e delle scelte che oggi la maggioranza conferma di voler compiere nell'ambito della gestione di servizi che, lo ricordo e lo sottolineo, afferiscono a diritti dei cittadini. Un privato singolo che detiene il 5% potrà contare e deciderà di più rispetto, un esempio nostro, a tutti i cittadini del territorio del Mugello. Quindi voteremo convintamente a favore, in netta contrarietà rispetto a questa operazione. Grazie.
Ok, bene, quindi se non c'è altro io metterei in votazione. Ok.
La mozione di revoca della multiutility. Atria.
Favorevole.
Balugatti.
Contraria.
Ciardi. Ciardi. Avanti. Del Tempora. Rispondi più nessuno. Ciardi, ci sente? Del Tempora? Andiamo avanti. Giovannini.
Favorevole.
Favorevole, Giovannini. Grifoni.
Contrario.
Sono stato chiamato questo
salito. Favorevole.
Ah, Margheri favorevole. Omoboni.
Favorevole.
Sì, sì, sentito. Omoboni.
Contrario.
Pacini.
Contrario.
Pieroni.
Contraria.
Romagnoli.
Favorevole.
Santelli.
Daria.
Santelli contraria. Ticci.
Favorevole.
Verdi.
Favorevole.
Allora, torniamo a Ciardi.
Sì, scusate, avevo perso il segnale, contrario.
Si è sentito? Ciardi, contrario. Del Tempora?
Contrario.
Del Tempora, contrario. Allora, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 favorevoli, contrari, 1, 2, 3. 8 contrari.
Ok, quindi la mozione è respinta. Allora, essendo che è passata più di un'ora, andiamo alle delibere e quindi al punto 5, che è l'approvazione del diniego stralcio parziale, articolo 1, commi 227 e 229. Legge numero 197 del 2022 sulla non adesione al condono. Allora, su questo ci si è tenuta la commissione, la prima commissione la settimana scorsa, giovedì scorso. Non so se perché Margheri era assente, Quindi, come dice, c'era del tempora.
C'era del tempora.
Sì, prego.
Sì, si è tenuta giovedì la commissione, eravamo presenti 6 consiglieri, quindi ci sono stati 5 voti favorevoli ed un astenuto. Prego.
Bene, grazie mille. Chiedo se ci sono interventi.
Presidente, scusa, posso
dire due parole?
Salve a tutti, giusto due parole per spiegare il motivo per il quale presentiamo al Consiglio Comunale la proposta di non adesione allo stralcio automatico delle cartelle. Siamo ovviamente fortemente contrari alla politica dei condoni per principio, perché per un motivo di equità verso i cittadini che pagano regolarmente le tasse. Quindi abbiamo deciso di esercitando la facoltà che il governo ha dato di non aderire a quella che viene chiamata pace fiscale, che poi già chiamare pace fiscale un condono sembra che si faccia del male a quelli che pagano invece le tasse. Ricordiamo che i tributi comunali servono per garantire i servizi ai cittadini, per cui per un motivo di equità abbiamo deciso in questo modo. Questo, ecco, io volevo dare la motivazione politica, poi chiaramente, visto anche l'assenza dei consiglieri in commissione, mi rendo disponibile anche per rispondere ai quesiti più tecnici, qualora ve ne fossero. Grazie, Presidente.
Bene, chiedo se ci sono interventi.
Io volevo fare una domanda all'assessore Tai, semplice. È stata fatta una valutazione di quanto questo avrebbe inciso, diciamo, sul comune in termini finanziari? Ecco, io poi sono d'accordo sul fatto di non aderire a queste forme di condono, e sono ovviamente, oltre che negative per le amministrazioni comunali che si vedono togliere delle entrate, sono anche diseducative dal punto di vista della convivenza civile, cioè nel senso che c'è chi paga normalmente, chi non paga poi viene premiato, è ovvio che la situazione rischia di degenerare. Quindi volevo sapere solo questo, quanto avrebbe inciso, perché su alcuni grossi comuni ho sentito sparare delle cifre notevoli, e volevo sapere quanto questo avrebbe pesato sul comune Borgo.
Presidente, rispondo ora?
Prego.
Sì, allora, da quando è uscita questa opportunità, poi con l'approvazione della legge di bilancio, abbiamo fatto un quesito all'Agenzia delle Entrate per reperire il dato di quali fossero le cartelle aperte sotto i 1.000 euro. E non ci è arrivata ancora una stima precisa. Vorrei però ricordare che tecnicamente lo stralcio automatico riguarderebbe solamente gli interessi e le sanzioni, mentre per i comuni resterebbe comunque aperta la parte di capitale, che sarebbe comunque da restituire. Qui c'è anche un fattore tecnico però, perché poi in realtà la legge prevede comunque che vi possa essere una definizione agevolata, che comunque quando il cittadino aderisce ha poi lo stesso effetto del condono. La cosa tecnica è che se io ho uno stralcio automatico, la cartella resta lì, e probabilmente chi si è disinteressato finora e non ha fatto richiesto comunque di pagamento e di rateizzazione, possibilità che comunque sono date normalmente ai cittadini che si possono trovare in difficoltà di fronte a un tributo non pagato, probabilmente non si interesserebbe neppure al pagamento di una cartella senza interessi e sanzioni. La definizione agevolata invece, che comunque resta in vigore, prevede comunque che ci sia una partecipazione, un atto volontario da parte del cittadino che decide di mettersi in regola, e quindi per quanto, insomma, per come la vedo io, è più facile a quel punto che magari si possa riscuotere perlomeno la parte capitale. Ad oggi dall'Agenzia delle Entrate ci è arrivato, l'ho visto oggi, un file XML di difficile lettura con tutto l'elenco delle cartelle aperte che riguardano le varie partite del Comune di Borgo. Stiamo lavorando con l'ufficio per mettere comunque in fila quelli che sono i tributi non riscossi negli anni di competenza del condono. Vi darò questo dato appena ce l'avremo.
Bene, grazie. Altri interventi?
Sì, grazie io, Presidente.
Prego, Margheri.
Ma io, al di là che sono in parte d'accordo con quello che diceva Romagnoli, nel senso che non bisogna andare contro i condoni tout court, e perché così si dà un cattivo esempio e così si facilita anche chi non paga. Però qui non si tratta di condoni edilizi o di condoni importanti, qui si tratta di piccole cartelle dei cittadini che durante questa pandemia e durante questa situazione molto grave hanno omesso di pagare o qualche multa o qualche altra cosa perché effettivamente non ce la facevano. Ora si parla anche, come ha detto l'assessore, di togliere sanzioni e interessi e comunque di riscuotere il capitale. Non penso che con questi denari, sanzioni, interesse, noi si tolga dei servizi ai cittadini, perché i servizi devono essere, i denari devono essere presi da altre fonti e non penso siano questi. Invece io penso che si darebbe, fra virgolette, un servizio al cittadino che si deve invece si vede costretto a pagare queste piccole cartelle che sono, ripeto, sotto una certa cifra, e si tratta di sanzioni e interessi. Non si parla di cartelle esattoriali di una cifra consistente da 1000 euro in su. Ripeto, sono purtroppo delle situazioni che vanno valutate e bisogna pensare a tutto quello che è stato nei due anni precedenti e anche a quello che è stato con la guerra, l'aumento del gas. Ricordiamoci, la guerra è già un anno che purtroppo c'è. Per cui noi non siamo d'accordo con quanto detto. Grazie.
Grazie mille al consigliere Margheri. Altri interventi?
Presidente, avevo scritto in chat, posso fare una precisazione tecnica, esclusivamente tecnica, per rassicurare il consigliere Margheri, perché lo stralcio automatico è previsto per le cartelle dal 2000 al 2015, quindi molto prima della pandemia. Se consideriamo il fatto che per le cartelle fino poi al 2010 c'è già stato un condono, si parla delle cartelle dal 2011 al 2015. Già cartelle, quindi di tributi che risalgono ad anni ancora precedenti. Quindi la pandemia in questo caso non c'entra proprio nulla. Altra cosa che vorrei sottolineare è che le entrate di un comune di tributi, non avendo da riscuotere grandi importi di IVA o di contributi o di IRPEF, riguardano in particolare l'IMU, la Tari, le lampade votive, poi ci sono le sanzioni al codice della strada. Quindi ora io non ho fatto una stima, ma a cazzotto la stragrande maggioranza stanno sotto i 1000 euro. se il comune non incassa la stragrande maggioranza dei tributi che stanno sotto 1000 euro, i servizi non li garantisce.
No, io volevo dire, la pandemia comunque la c'entra sempre, perché se io non avevo la pandemia mi trovavo dei denari in tasca e potevo pagare le cartelle che avevo indietro. In questo caso io non ho denari in tasca, ho altre spese e vo sotto le cartelle e le cartelle ne pago, quindi la pandemia la c'entra.
Bene, grazie. Altri interventi? Ok, andiamo alla dichiarazione di voto.
Parlo io, Presidente Grifoni, se non interviene nessuno. No, noi voteremo a favore, ovviamente, dello stralcio del documento, diciamo, tecnico, che però si sostanzia, come ha ricordato bene l'assessore Tai, in un fatto politico, e cioè quello di avere un seguimento migliore da parte del cittadino, sia che si sia trovato in difficoltà, sia che abbia scelto di non pagare un tributo, di non ricevere un condono automatico. Questo è un punto focale che, ricordo, evidentemente con la pandemia c'entra poco o nulla, perché si tratta di cartelle più vecchie e di piccolo importo, e poi, calandolo appunto sulla realtà di Borgo, sono tutti importi magari diffusi ma di piccola dimensione, che è giusto che abbiano un iter di recupero. Poi, quando ci saranno appunto i dati sugli impatti, sarà anche interessante a livello formativo sapere dove si va a cadere, però credo che il principio della tutela appunto di chi le tasse le paga vada tutelato, e sono contento che si sia portato in discussione di consiglio una delibera, sì, questa tecnica, ma che ha una grande valenza politica per noi. Per questo voteremo a favore, lo anticipo già.
Bene, grazie mille. Altre dichiarazioni di voto?
Sì, velocemente, Presidente, se c'è nessuno. Noi come gruppo consiliare ci asterremo, perché personalmente è giusto che deve pagare, però il governo ha dato una piccola possibilità di salvare questi personaggi qui, di aiutare qualcuno, e fa decidere i comuni. Quindi è una cosa grave da fare, non mi sento di penalizzare, perché sicuramente ci sarà anche qualcuno che purtroppo non avrà da pagare queste cose, ma tanti se lo meritano. Comunque ci asterremo per principio sulla decisione del governo, che aveva dato la possibilità di fare questa cosa qui, Presidente, grazie.
Bene, grazie mille.
Bene, Tici Claudio, sì, per dichiarazione di voto.
Prego.
Sì, no, niente, tanto per definire a parte il voto contrario a questa proposta, ma più che altro perché comunque, nel senso, è una definizione agevolata di quelli che erano carichi già affidati all'agente di riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Quindi, come diceva Luca, insomma, la pandemia c'entra. Tra l'altro la legge, mi sembra, 196, 197, insomma, cos'è che ha stabilito? Ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti che erano già appunto affidati all'agenzia di riscossione, comunque in riscossione, dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se questi erano, diciamo appunto, ricompresi nelle vecchie rottamazioni, che quindi diciamo era decadute per i mancati pagamenti. Quindi si consente di fatto di versare solo l'importo del debito residuo, senza pagare, come diceva anche l'assessore, le sanzioni, gli interessi di mora e laggio. Quindi il grosso rimane, quindi bisogna anche dire che non è che c'è un condono e si toglie tutto, no, c'è la possibilità di non andare a intaccare e quindi sanare il discorso degli interessi di mora e laggio, mentre per quanto riguarda il discorso del debito, quello rimane. Mentre tra l'altro le multe stradali, perché questo me l'ero letto, potranno essere estinte senza appunto il pagamento degli interessi, e sappiamo benissimo quante sono le multe stradali di codice della strada che la gente si vede arrivare. Ora faccio l'esempio, non è tanto di Borgo, ma Firenze, che ormai è diventata, detta da tutti, un multificio, ad esempio, è una cosa abbastanza frequente. Quindi forse non si vuole fare perché da una parte politicamente non si è d'accordo al governo, e lo capisco. Dall'altra però ci vorrebbe un minimo anche di buonsenso, perché qui non è inutile parlare di condono, non è un condono. Si va a togliere gli interessi di mora e laggio, però comunque non è che viene tolto tutto, una parte residua viene pagata, cioè non è che si toglie il tutto, si sana completamente da 0 a 100. Quindi proprio per questi motivi noi ci sentiamo di comunque andare votare contrari a questa che è la proposta. Grazie.
Bene, grazie mille. Altre dichiarazioni di voto? Ok, quindi se non ce ne sono altre, io metto in votazione l'approvazione del diniego stralcio parziale. Prego. Su questa è prevista l'immediata eseguibilità, per cui faremo una doppia votazione.
Atria.
Contrario, e con questo volevo anche dire che dovrò uscire dal consiglio.
Maluganti.
Favorevole.
Ciardi.
Favorevole.
Del Tempora.
Favorevole.
Giovannini.
Astenuto.
Astenuto. Grifoni.
Favorevole.
Margheri.
Contrario.
Omoboni.
Favorevole.
Pacini.
Favorevole.
Pieroni.
Favorevole entrambe.
Romagnoli.
Favorevole.
Santelli.
Favorevole.
Ticci.
Contrario.
Verdi.
Favorevole entrambe.
Favorevoli 1, 2. Dieci favorevoli sulla proposta, contrari 3. Contrari. E un astenuto. Immediata eseguibilità. Dieci favorevoli. 3 contrari e un astenuto.
Quindi approvato anche con le immediate eseguibilità. Andiamo al sesto che è l'adozione del piano operativo comunale. Allora, La commissione competente si è svolta venerdì 27 ed era la terza deliberativa. Abbiamo fatto un percorso in cui abbiamo illustrato il piano, abbiamo illustrato alcune schede di trasformazione, abbiamo illustrato le principali aree in cui si occuperà dei cambiamenti e degli interventi. Allora, quindi alla commissione erano assenti Giovannini Marco e Afra Francesco, poi Giovannini è entrato dopo per la votazione e si è assentato Margheri con il risultato di 5 favorevoli, 2 astenuti e 2 assenti. Allora, su questo, per quanto riguarda gli interventi, non so se il sindaco voleva aggiungere qualcosa.
Sì, qualcosina vorrei dire, via. Allora, diciamo che finalmente arriviamo in Consiglio Comunale, diciamo, per l'atto più importante dal punto di vista della mia delega dell'urbanistica, senza ombra di dubbio, e devo dire è stato un percorso non semplice, non banale, che nasce comunque dall'approvazione del piano strutturale intercomunale, che è uno strumento nuovo sicuramente da un punto di vista urbanistico per le nostre zone, e poi passaggio successivo, il piano operativo che andiamo ad adottare stasera, che definisce in maniera più compiuta quelli che saranno gli interventi e anche le norme di carattere generale che governeranno la politica urbanistica del nostro comune. Come ho avuto modo di dire in commissione, il piano operativo si sostanzia di due parti fondamentali, uno che riguarda le norme generali e l'altra invece riguarda gli interventi più puntuali, che sono le schede di trasformazione. L'obiettivo politico generale è stato quello di provare a far fare un salto di qualità dal punto di vista urbanistico al nostro comune, quindi non solo di rafforzare la vocazione di Borgo San Lorenzo come città dei servizi rispetto anche al comprensorio del Mugello, ma anche quella di provare a farla diventare la città dell'opportunità, soprattutto provando a renderla attrattiva per nuove residenze, soprattutto in particolare rispetto alle giovani coppie, e renderla attrattiva anche per quanto riguarda il lavoro. Quindi la destinazione urbanistica produttiva, la capacità di avere delle aree dove le aziende si possono trasferire e creare lavoro, che è evidentemente connessa anche al fatto poi di poter essere attrattivi in termini di residenza. Sempre per quanto riguarda i temi di carattere generale, è innegabile, basta vedere il dimensionamento, e noi passiamo da strumenti urbanistici, se guardiamo il piano regolatore addirittura del 99, ma anche il regolamento urbanistico vigente, dove c'è una riduzione drastica del consumo di suolo. Per esempio sulla destinazione urbanistica residenziale si passa dai 22.000 metri quadrati ai 15.000 metri quadrati di superficie utile edificabile di questo piano operativo. La destinazione urbanistica commerciale viene di fatto dimezzata. E anche sulla residenza abbiamo fatto un lavoro di rigenerazione di alcune aree che magari prima non avevano altri tipi di destinazione e che sono rigenerate prevedendo la residenza, e comunque all'interno della residenza introducendo un elemento molto innovativo ma politicamente molto importante, che è quello dell'edilizia residenziale sociale. In ogni intervento che riguarderà la residenza sarà previsto un obbligo del 30% dell'edilizia residenziale sociale, in particolare per le giovani coppie, che significa affitti a canone agevolato o prezzi calmerati per quanto riguarda l'acquisto. Su questo prevediamo anche la possibilità della monetizzazione, ma con un impegno a utilizzare quei fondi che vengono dalla monetizzazione per dei mandi ad hoc sempre riservati alle giovani coppie. Una residenza che, al di là delle grandi schede di trasformazione, in alcuni piccoli, diciamo, aree, soprattutto all'interno delle frazioni dove diamo la possibilità della destinazione urbanistica residenziale, lo facciamo prevalentemente nelle frazioni, soprattutto nelle frazioni dove ci sono alcuni servizi che diventa per Borgo San Lorenzo fondamentale mantenere. Parlo in primo luogo delle scuole. Abbiamo delle scuole in alcune frazioni che tra l'altro Ronta, per esempio, c'è una scheda dove ci sarà una delle scuole più innovative d'Italia grazie ai fondi del PNRR, però le scuole non si fanno solo con le mura, si fanno anche se c'è evidentemente i bambini e i ragazzi che possono andare a scuola. Quindi dal punto di vista generale questo è l'obiettivo che ci siamo posti. Poi introduciamo anche un altro elemento che va molto in voga quest'anno, l'abbiamo purtroppo, dico io, scoperto con ritardo, soprattutto in Italia, e probabilmente l'abbiamo scoperto perché è legato all'aumento delle bollette, perché una politica sull'efficientamento energetico e sulle energie rinnovabili era assolutamente sacrosanta, ma non il 2023, magari qualche anno in qualche anno precedente. E su questo, oltre a permettere sul territorio comunale impianti solari termici, impianti fotovoltaici, anche sia per le residenze sia per le attività produttive, in alcuni casi anche il fotovoltaico a terra, evidentemente tutto questo all'interno dei vincoli della normativa vigente e soprattutto per quanto riguarda il fotovoltaico a terra nelle zone degradate, perché oggettivamente, diciamo, le sdraiate di campi, soprattutto in un territorio come il Mugello, di pannelli fotovoltaici, da un punto di vista estetico e di valorizzazione del paesaggio non mi trova molto d'accordo, quindi c'è questa possibilità, ma evidentemente con alcuni vincoli e in zone degradate. Inseriamo su questo, rispetto all'efficientamento energetico di patrimonio esistente, il dimezzamento dei costi dei permessi a costruire, che per legge sarebbe solo del 20%, noi mettiamo già il 20%, e sulle aree produttive e commerciali, quindi ovviamente di una certa dimensione, favoriremo anche la possibilità di installare degli impianti che garantiscano non solo l'autosufficienza di quelle strutture, ma anche nell'ottica della comunità energetica rinnovabile che stiamo provando a costruire in Mugello, anche per mettere a disposizione questa energia aggiuntiva per la collettività. Su questo c'è un altro elemento molto innovativo, che è l'indice RIE, la riduzione dell'impatto edilizio. Un tema molto nuovo e poi andrà normato con appositi regolamenti, però introduciamo anche qui un elemento politico di sostenibilità anche degli interventi molto importante. Molto importante perché vogliamo da ogni intervento che questo indice, che di fatto è legato anche alla permeabilità dei suoli quando faccio un intervento, che ha tutta una serie evidentemente di conseguenze dal punto di vista ambientale, non solo rispetto alla regimazione per esempio dell'acqua piovana, ma anche in termini di inquinamento atmosferico, noi vogliamo che gli interventi che verranno fatti portino a un miglioramento di questo indicatore, e anche su questo penso sia, insomma, sia un elemento da sottolineare. Un ulteriore elemento da sottolineare, e questo è soprattutto un elemento da sottolineare rispetto al percorso che abbiamo fatto, l'abbiamo discusso tante volte, però oggi se ne vedono i frutti, quel lavoro straordinario di partecipazione che abbiamo fatto con Borgo Prossimo, di cui abbiamo discusso con tante persone che sono intervenute, per darci dei pareri, delle proposte, delle priorità, che poi si è duplicato anche in un ulteriore percorso, che è quello dello spazio ai giovani, ci porta, dopo aver approvato il regolamento sugli usi temporanei, anche ad adottarlo, diciamo, all'interno del piano operativo, proprio come strumento che può dar vita a aree o immobili che in questo momento sono a disuso e che possono essere messi a disposizione da enti e associazioni che ci presenteranno dei progetti in maniera sicuramente molto più semplice rispetto ai metodi a cui siamo abituati per quanto riguarda la gestione del patrimonio pubblico. E uno dei primi interventi che vorremmo fare riguarderà anche questo, proprio una frazione nell'area sportiva e nell'ex scuola di Polcato, su cui sta lavorando l'assessore Età, e noi speriamo a breve possa essere già un elemento concreto rispetto al tema degli usi temporanei. Ovviamente sui temi di carattere generale delle norme, essendo tante pagine, mi sono limitato, diciamo, a sottolineare quelli più importanti. Poi c'è l'altra parte, che è quello delle schede di trasformazione, e anche su questo credo si diano degli elementi di innovazione e di proposta che potranno davvero cambiare il volto di Borgo San Lorenzo. Innanzitutto le aree che forse da un punto di vista urbanistico in questo momento sono le più complicate, quindi la Soterna da una parte, le Fornaci dall'altra. Queste le individuiamo come aree da riqualificare tramite programmi complessi di riqualificazione insediativa, che è proprio una norma che è prevista dalla legge regionale, dove potranno essere fatti dei progetti in cui ci sono sia opere pubbliche sia interventi dei privati, che hanno come l'obiettivo quello di riqualificare queste aree dove ancora oggi lo vediamo, soffriamo di questa commistione, di questo insieme di destinazioni urbanistiche che alla fine creano una serie di problemi, non solo urbanistici, ma anche della viabilità, di vivibilità sociale anche di questi interventi. E tra l'altro rispetto alla Soterna e rispetto anche alla valorizzazione, la riqualificazione degli ingressi sia est che ovest e capoluogo, che era un altro elemento diciamo di input politico che abbiamo dato nel documento come giunta, nel documento d'avvio del piano operativo, oltre a provare a ridisegnare la viabilità all'interno della Soterna, è previsto, legato a un intervento a ovest dell'ingresso di Borgo San Lorenzo, la previsione non solo di una rotonda d'ingresso che sicuramente renderà più sicuro l'ingresso a Borgo San Lorenzo, ma inseriamo un elemento importante che riguarda soprattutto il traffico, credo insomma sia stato uno dei temi più dibattuti in questi anni, però oltre a dibatterli dobbiamo anche tramite la politica urbanistica provare a dare anche delle soluzioni. E qui prevediamo, ora in forma di disegno, poi sarà tema di variante del piano strutturale intercomunale, un corridoio parallelo a Viale Giovanni XXIII che collegherà l'ingresso ovest alla zona dei servizi di Piazza Martin Luther King. E anche questo secondo noi è un elemento nuovo, ma che nel corso degli anni potrà dare una risposta importante, soprattutto per quanto riguarda la fluidità del traffico in entrata e in uscita da Borgo San Lorenzo verso San Piero a Sieve. Poi abbiamo delle aree veramente ripensate in maniera complessiva. Penso all'area di Viale Giovanni XXIII, un'area che riguarda sia il cantiere comunale sia le attività private che sono adiacenti, dove si prevede un impatto importante da un punto di vista della residenza e una conferma dei volumi attuali che saranno spostati nella parte non prospiciente alla strada, con dei volumi che saranno ceduti all'amministrazione comunale e potranno ospitare il nuovo cantiere e anche le altre attività che in questo momento sono in quell'area, e sicuramente da un punto di vista anche del decoro non può che migliorare. Mentre sull'ingresso est, quindi l'ingresso che viene da Vicchio, abbiamo provato a ridisegnare quell'ingresso intanto con un parcheggio pubblico accanto al cimitero, che sarà sicuramente utile non solo per le scuole ma anche come parcheggio, passatemi il termine, scambiatore rispetto anche alla connessione dell'anello ciclabile intorno a Borgo San Lorenzo che stiamo completando. Accanto alle scuole la previsione urbanistica è quella di una pista d'atletica a servizio delle scuole e non solo, con alcune volumetrie di residenziale e direzionale, evidentemente anche per rendere sostenibile la cessione delle aree e poi eventualmente la realizzazione delle opere che dovrà essere evidentemente pubblica. Altre schede di trasformazione, le cito giusto per titolo, ma sono molto importanti, la nuova casa comunità in via Robetti e di fatto l'ampliamento del poliambulatorio su cui c'è un finanziamento già del PNRR, il progetto di rigenerazione del foro boario con cui stiamo andando avanti con i progettisti, abbiamo visto in consiglio comunale con un master plan che darà nuova vita a uno dei luoghi di socializzazione all'aperto forse più importanti del nostro territorio, che oltre alla modifica della viabilità prevede anche una sistemazione di quella che è l'area che viene utilizzata per le feste, per gli incontri, per gli eventi, addirittura poi evidentemente anche aumentando la possibilità degli spazi a verde in netta interconnessione anche con il sistema di piste ecoturistiche che affronteremo poi anche nell'ultimo punto del Consiglio Comunale, ma che è sicuramente un elemento di passaggio e di vivibilità anche dell'asta della Sieve, quindi del parco fluviale, che il progetto di Foro Boario sicuramente andrà a impreziosire. Nella zona dove il regolamento urbanistico attuale prevede, ancora oggi, diciamo, oggi lo superiamo con l'adozione, prevede la realizzazione di una nuova scuola elementare, prevediamo la realizzazione di un parcheggio con un collegamento pedonale, che è un parcheggio anche qui per utilizzo soprattutto eventualmente nel caso in cui le amministrazioni attuali e future decidessero per alcuni eventi, per alcune giornate di chiudere il centro storico per organizzare delle iniziative, può essere un parcheggio d'accesso sicuramente molto, molto interessante. Della nuova scuola di Ronta ho già detto. Monastero di Santa Caterina, anche questo un progetto molto importante su cui ci sono dei finanziamenti che a breve dovrebbero iniziare a realizzarsi, insomma dovremmo vedere i frutti del lavoro anche di reperimento dei finanziamenti che abbiamo fatto su quella struttura, che rispetto a quello che ci siamo immaginati nel borgo dei prossimi anni diventa un presidio importante, un allargamento importante del centro commerciale naturale e di valorizzazione del centro storico, con la destinazione urbanistica di un turismo legato prevalentemente a quello che è il turismo dei cammini lenti, penso alla Via degli Dei e non solo, quindi un turismo lento che però trova anche la possibilità di avere delle strutture ricettive, e un commerciale di vicinato che cerca di valorizzare i prodotti a chilometro zero e tutte quelle, diciamo, eccellenze non solo enogastronomiche che abbiamo sul nostro territorio. Sull'ex ospedale di Lugo, anche questo purtroppo un tasto dolente degli immobili che abbiamo sul nostro territorio, oggi è di proprietà del Maggio Fiorentino, grazie al contributo del Maggio Fiorentino in termini di proposta progettuale, la destinazione urbanistica su cui proviamo a scommettere è quella di una scuola internazionale per giovani musicisti, che io credo comunque sarebbe un'idea molto molto sarebbe un'idea molto interessante, soprattutto se realizzata darebbe nuova vitalità, ma non solo alla frazione di Lugo, credo a tutto il Mugello, alla città metropolitana di Firenze. E a proposito di attenzione alle frazioni, proviamo a immaginarci anche una nuova destinazione d'uso al Parco dei Fiori, che è un immobile abbandonato all'interno della frazione di Ronta, dove speriamo ci possa essere con questa scheda la possibilità di privati interessati a farci delle attività che possano riguardare sia nuove modalità anche di gestione degli spazi condivisi come il co-housing o il senior housing, ma anche ridare a quella struttura uno spazio anche di socializzazione esterno e pubblico a servizio proprio della frazione stessa. Chiudo con altri due punti. Uno è il tema della valorizzazione del centro storico, che noi abbiamo inserito all'interno delle linee del piano operativo a riconferma di quella perimetrazione che poi riguarda il centro commerciale naturale e che è un prerequisito anche per la partecipazione dei bandi sui quali vorremmo proprio provare insieme anche al centro commerciale naturale, alle associazioni di categoria, ci vorranno dare una mano a fare un'operazione di valorizzazione anche in termini di destinazione merceologica, no? delle attività che si possono inserire in un centro commerciale che evidentemente, come tutti i centri commerciali, vive una concorrenza non solo del vicino outlet ma anche del commercio elettronico, e soprattutto nel periodo del Covid ha aumentato molto l'utenza e i clienti. E chiudo questo primo intervento, poi magari insomma se ci sono delle domande, delle considerazioni prendo la parola volentieri e mi scuso se sono stato un po' lungo, ma insomma il piano operativo non, non mi ricandiderà, ecco, quindi insomma credo sia un atto politico molto importante. Un altro tasto dolente del nostro territorio dal punto di vista urbanistico è sempre stata l'area dell'ex Samoa, quello è anche proprio da un punto di vista personale, l'ingresso a Borgo San Lorenzo con quell'immobile che tra l'altro dal punto di vista architettonico bellissimo, ma negli anni è lasciato completamente abbandonato, con ovviamente richieste di farlo diventare un mini outlet in questi anni e noi abbiamo sempre bocciato. Noi riconfermiamo la volontà di non creare un altro mini outlet a Borgo San Lorenzo, ma proviamo anche a inserire un elemento innovativo, che è quello del nuovo polo fieristico. Un polo fieristico che non solo riguarda la destinazione di questa area alla possibilità di ospitare degli eventi di carattere regionale e nazionale che possono riguardare attività a 360 gradi, ma anche un luogo dove ci possano essere alcune attività che evidentemente possono funzionare 365 giorni all'anno, per cui si prevede un po' di turistico ricettivo, nella idea e nell'obiettivo di provare a lavorare poi su un progetto che veda insieme il pubblico e il privato, e non solo evidentemente il Comune di Borgo San Lorenzo, ma prima va tutta l'Unione dei Comuni, la città metropolitana e la Regione Toscana, per provare a superare anche questa impasse che non ha permesso in questi anni la possibilità di riqualificazione e di rigenerazione di questa area. Quindi gli spunti ci sono 26 schede di trasformazione, alcune più diciamo voluminose rispetto ad altre, altre più piccole, ma che racchiudono comunque la strategia complessiva che vi dicevo all'inizio. Provare a risolvere con le schede di trasformazione delle criticità che ci portiamo avanti da anni e che comunque non danno la possibilità di avere delle opportunità sia in termini di residenza sia in termini di sviluppo anche di Borgo San Lorenzo rispetto a una centralità del museo e della città metropolitana, che il nostro obiettivo è quello di migliorare e aumentare soprattutto con gli strumenti urbanistici. Rispetto al dimensionamento, se voi avete visto anche la cornice massima delle destinazioni urbanistiche, abbiamo il piano strutturale intercomunale che di solito dura 15 anni in media, quindi sono tre piani operativi. Noi rispetto a quello, penso alla residenza 53.000 metri quadrati, la nostra UTOE come piano strutturale intercomunale ne destiniamo 15 in questo momento, ma tutto questo è frutto anche del lavoro di consuntivo che abbiamo fatto sul regolamento urbanistico, perché se pensate che della residenza prevista dal regolamento urbanistico è stata realizzata il 52%, quindi non realizzata il 48%, del commerciale non è stata realizzata il 93%, del turismo non è stato realizzato niente, è evidente che questi sono dati che dimostrano che bisogna cambiare rotta e noi speriamo di poterla cambiare con quest'atto molto importante. Chiudo con i ringraziamenti che mi sembrano assolutamente doverosi. Ringrazio veramente di cuore per questo percorso che è partito dal 2021, compreso anche tutto il percorso di partecipazione, il nostro ufficio tecnico è completo, l'architetto Solito, Emanuele Grazzini, Romano Chiocci, Gianna Scheggi, ma insomma tutte le persone che hanno lavorato a questo processo, Giuditta Corpace, la garante della partecipazione del nostro piano operativo. Ringrazio il professor Gorelli e tutta la sua squadra, di cui una menzione speciale meritano Chiara e Michela, che ho stressato fino praticamente a mezz'ora fa, e quindi tutto il gruppo di professionisti che ci ha dato una mano enorme e soprattutto, e qui mi riferisco a tutta la parte tecnica, ci consegna un piano operativo di una qualità straordinaria che ci permetterà anche in futuro di avere comunque una banca dati che si aggiunge a quegli studi che sono stati fatti sempre dal professor Gorelli e dalla sua squadra sul piano strutturale, ci permette davvero di avere dei dati molto importanti per provare anche a dare degli input politici che noi vorremmo dare anche in quella fase che evidentemente si apre oggi, perché oggi non si chiude. Poi vorrei ringraziare la Presidente della Seconda Commissione e tutti i commissari e tutti i consiglieri, perché mi rendo conto che al netto del voto che ci sarà non è stato semplice provare a entrare all'interno del piano operativo. Devo dire che è stato fatto un lavoro di semplificazione enorme anche sulle norme, sulle schede, anche per renderlo più fruibile poi ai tecnici, ai privati, perché poi ci sarà anche la gestione del piano operativo. Però ecco, li ringrazio anche per essere, insomma, aver partecipato alle commissioni. Credo, insomma, per chi ha partecipato alla commissione sia stata, al netto della politica, una situazione, un'opportunità formativa anche su un tema non semplice, ma che io credo sia uno dei temi, insieme ai bilancio, che sono quelli portanti e definiscono davvero quella che sarà la Borgo San Lorenzo del futuro. Quindi, insomma, vi ringrazio davvero per il lavoro che è stato fatto oggi, dopo il voto, che io mi auguro, insomma, porti all'adozione del piano operativo. Si apre un'ulteriore fase, che è quella delle osservazioni che poi noi avremo il compito di recepire, e dopo una scrematura tecnica poi all'interno della commissione prendere anche delle decisioni politiche. Quindi io mi auguro che tutti i gruppi consigliari possano dare il loro contributo, partecipare alle commissioni, perché sicuramente è un piano che non è perfetto, ci mancherebbe altro, orgogliosamente potrei dire che ci si avvicina parecchio, però è sicuramente migliorabile, e quindi credo che con il contributo di tutti si possa fare un servizio per Borgo San Lorenzo e renderla, oltre alla città dei servizi, la città dell'opportunità. Grazie Presidente, e scusate la lunghezza.
Grazie al Sindaco, prego, se ci sono interventi.
Provo. Si sente? Sì. Allora, ridico alcune cose che ho già detto in occasione della commissione a cui ho partecipato, nel senso che il lavoro dal punto di vista tecnico di schedatura del territorio è di un ottimo livello, e quindi da questo punto di vista, per quanto riguarda il lavoro svolto e ci è stato presentato, complesso, perché diciamo, leggerlo tutto è diciamo quasi impossibile per un semplice consigliere comunale che non ha poi tutte le competenze che ci vorrebbero per analizzare il documento. Però io resto su due, intanto parto da due considerazioni. Primo, si dà un incremento demografico di 600 abitanti nell'arco dei 5 anni, che se si guardano i 5 anni passati non trova una conferma, cioè nel senso che è vero, in passato si sono fatti anche piani da 22.000 abitanti. Io c'ero nel 1999, però ricordo che negli 5 anni precedenti c'era stato un incremento enorme della popolazione a Borgo San Lorenzo, per cui si pensava che quella tendenza, che tra l'altro in quel periodo c'erano poi anche i lavori, insomma, dell'alta velocità, eccetera, potesse portare a un incremento della popolazione di un certo tipo, e poi invece non c'è stato. Però di fatto c'è stata una crescita molto più limitata, ma negli ultimi 5 anni invece abbiamo avuto anche un decremento, a volte minore, a volte maggiore, ma insomma un decremento, quindi non c'è stato questo incremento di popolazione. In pratica credo che il piano operativo comunale in questo rispecchia un po' il piano strutturale intercomunale, che aveva certi numeri basati su un periodo di tempo di 15 anni, qui siamo sui 5 anni, ma grosso modo credo che non cambi, insomma, l'impostazione. Per quanto riguarda, diciamo, e quindi questo poi comporta le previsioni nuove edificazioni di un certo tipo che, mio punto di vista, potrebbero risultare sovradimensionate, anche perché un dato che sarebbe necessario nel piano strutturale intercomunale c'è, ma è un dato che ormai è vecchio di 10 anni,
è quello che riguarda le abitazioni inutilizzate all'interno del territorio comunale. E ovviamente il fatto che siano utilizzate non vuol dire che sono immediatamente abitabili o utilizzabili come patrimonio edilizio, però sarebbe un dato importante per capire, rispetto al dimensionamento, quanto anche di questa previsione, che secondo me è comunque eccessiva, potrebbe trovare una risposta all'interno del patrimonio edilizio esistente. L'altra cosa, insomma, che ha detto il sindaco, ci sono molti aspetti interessanti, per esempio condivisibili alcune scelte che si possono fare sulle frazioni, poi vediamo il dimensionamento, perché se l'amministrazione comunale, il comune di Borgo San Lorenzo, ritiene di dover mantenere certi servizi all'interno delle frazioni, è giusto che le frazioni abbiano, dal punto di vista dei residenti, siano favorite, appunto, e soprattutto nelle giovani coppie, per mantenere certi servizi. Si faceva riferimento nel caso precedente alla scuola di Ronta, ma si può fare uguale riferimento alla scuola materna per quanto riguarda Panicaglia, quindi diciamo da questo punto di vista è condivisibile. L'aspetto sulla edilizia residenziale sociale è sicuramente sì un aspetto positivo, e anche le percentuali previste all'interno dei vari interventi, sia messi in nuova edificazione o ristrutturazione. Si parla appunto di favorire giovani coppie, ricordiamoci che ci sono anche situazioni oggi purtroppo molto diffuse di una certa precarietà dal punto di vista lavorativo, che forse imporrebbero ancora un'attenzione maggiore a quella edilizia, non tanto residenziale sociale quanto residenziale pubblica. E qui per trovare appunto una risposta a diciamo un bisogno oggi purtroppo aumentato rispetto al passato, nonostante la forte presenza di residenti che sono proprietari della propria abitazione. Io mi soffermo, per quanto riguarda il capoluogo, su due cose. Una è gli interventi previsti intorno al Parco della Misericordia o Pertini, come lo volete chiamare. Perché in quel caso io li trovo piuttosto pesanti, nel senso che l'area verde, secondo me, va tutelata, eventualmente ampliata, e soprattutto vanno tutelate le scuole, gli asili nido presenti nella zona. E non credo si tuteli gli asili nido facendo una nuova viabilità che di fatto da via Curia sbuca in viale Piano Tedesimo, e soprattutto in un enorme parcheggio accanto, che poi a verde o meno, a sotte di passaggio eccetera eccetera, ma dal mio punto di vista, sto parlando, non è condivisibile. Lo stesso vale per la parte che guarda il viale della Resistenza, dove è previsto un'altra immobile che ha finalità commerciali, e l'area che oggi viene utilizzata a parcheggio verrebbe sistemata a parcheggio. Anche questo non ritengo, ecco, sia opportuno andare a gravare ulteriormente il viale e soprattutto a ridosso dell'area verde di un'ulteriore attività di questo tipo. Per quanto riguarda il resto, su alcune cose sono ovviamente d'accordo con quello che diceva il sindaco. Ho notato, e questo lo ridico, l'ho detto anche in commissione, sul convento di Santa Caterina, che è un intervento importante di recupero eccetera, si sono perse per la strada alcune delle finalità che all'inizio venivano presentate. Mi riferisco a quella museale e a quella sociosanitaria, perché c'era una parte si parlava anche di riabilitazione eccetera eccetera. Ora c'è la parte commerciale, c'è quella turistica ricettiva e c'è quella residenziale. Io rispetto alle finalità iniziali avevo delle perplessità che potesse venire dal punto di vista del commercio eccetera un punto di attrazione, ma in questo modo insomma lo trovo, insomma, mi lascia qualche perplessità. Condivido il fatto che l'amministrazione voglia potenziare, valorizzare il centro storico di Borgo San Lorenzo, non solo dal punto di vista delle presenze commerciali, ma mi sembra si legga nel piano operativo anche dal punto di vista del residenziale. E questo è un patto, insomma, che portata avanti ormai da tanti anni, bisogna stare attenti in questo caso allora al conflitto che si può creare fra residenza e attività all'interno del centro commerciale, cosa che già oggi è abbastanza evidente e che dovrebbe portare a maggior rispetto degli altri, diciamo, strumenti di gestione del territorio che sono previsti dall'amministrazione comunale e che vengono richiamati anche nel piano operativo, per esempio come la zonizzazione per il rumore, che invece mi sembra per quanto riguarda il centro storico sia spesso disattesa. E questo senza volere penalizzare nessuno, ma per, se si vuole favorire questa convivenza bisogna andare in una certa direzione. Però diciamo, siamo in questa prima fase, siamo nella fase dell'adozione, quindi ci saranno poi le osservazioni da presentare, lo faremo anche noi, lo faranno presumo i cittadini, e quindi da questo punto di vista ritengo che comunque il lavoro dal punto di vista tecnico è un eccellente lavoro. Noi riteniamo di in questa fase di astenerci sul piano operativo comunale per poi fare le valutazioni e vedere come saranno discusse e accolte le eventuali osservazioni, per arrivare poi a esprimerci più compiutamente nella fase invece della definitiva approvazione. Grazie.
Bene, grazie. Altri interventi?
Io, Presidente, se non c'è nessun altro.
Prego, Bolvani.
Grazie. Allora, avrei preferito, lo devo ammettere, insomma, intervenire dopo il sindaco, perché devo dire che ha veramente molto bene sottolineato un po' tutti gli aspetti positivi del piano operativo e insomma ci sono veramente delle scelte che credo possano essere veramente interessanti, dalle soluzioni della viabilità ai progetti e diciamo come si è immaginata un po' la Borgo prossima e quindi la Borgo del futuro per quanto riguarda aree, per esempio quella del Foro Boario, che ha, insomma, non sta certo a dirlo, delle immense potenzialità e, diciamo, se meglio valorizzato può veramente continuare, anzi essere una zona sempre più centrale per tanti appuntamenti che sono caratteristici del nostro paese e della nostra zona in toto. Altri progetti di rigenerazione interessanti sono per esempio il Monastero di Santa Caterina, e qui ci vorrei tornare brevemente dopo per un'altra cosa, l'attenzione ai servizi, perché se in un paese come il nostro non sono da dare per scontati i servizi anche nelle frazioni, come per esempio, nelle frazioni, per esempio anche il discorso delle scuole, è importante anche creare le possibilità di valorizzarli, di sfruttarli al meglio, valorizzarli e quindi l'incentivo a viverli nel migliore dei modi. Viverli nel migliore dei modi anche con appunto un'attenzione non scontata, che è quella all'abitare, però anche inquadrato dal punto di vista del sociale, per cui insomma anche questo diciamo caratterizza il POC sotto un occhio politico non da poco. Altre cose secondo me molto diciamo valide sono quelle legate all'efficientamento energetico, quindi anche l'incentivo e il non porre vincoli, no? A utilizzare su tutto il territorio comunale, scusate, impianti che possono appunto incentivare l'utilizzo delle rinnovabili, e anche quello di ridurre gli oneri dovuti dal 20 al 50%. Quindi queste sono tutte attenzioni non da poco. Però ecco, e qui riprendo brevemente quello che dicevo sul Monastero di Santa Caterina, perché è capitato nell'ultimo ormai anno e mezzo abbondante di chi frequenta Borgo, chi vive Borgo lo sa, di vivere uno di questi di questi gioielli un po' più nascosti. Quindi da cosa è nato? È nato anche grazie alla passione di uno dei gruppi di giovani che hanno preso parte a Spazio Giovani. E qua onestamente mi piaceva sottolineare, per quanto il sindaco ha fatto ottimamente sui vari aspetti anche più tecnici del POC, sottolineare che la politica si fa con le scelte, però la si fa anche con il metodo. E ci tengo a ringraziare il professor Gorelli e l'architetto Solito, che mi fa molto piacere siano presenti anche stasera al Consiglio Comunale, oltre che alle numerose commissioni, numerosi appuntamenti con cui li abbiamo potuti anche conoscere molto bene. E ripenso al fatto che sembra ieri, però un anno e mezzo fa, diciamo, abbiamo iniziato questo percorso, dall'incontro al Foro Boario con i tavoli di lavoro, alle cartoline al mercato, con i facilitatori, cioè quello è stato veramente un po' veder nascere i POC, e devo dire arrivare un anno e mezzo dopo a vedere la conclusione e vedere come alla fine il frutto di questo lungo percorso estremamente partecipato è bello perché appunto per quanto riguarda il metodo è stato veramente apprezzabile poter far parte di questo percorso. E, tra l'altro, in commissione l'architetto Solito ha evidenziato che quello che si è creato è stato un tavolo tecnico-politico praticamente permanente, quindi c'è stato uno scambio continuo molto apprezzabile tra la parte tecnica e la parte politica amministrativa. E insomma, i tavoli, i questionari, le cartoline, il questionario online, che insomma è stato vi ricordo, insomma, quando si sentivano le persone parlare del questionario, sono state tutte piccole cose che hanno fatto prendere parte a uno strumento così importante. E da questo è nato appunto il ramo del piano operativo, che è quello di Spazio Giovani, che a me ha particolarmente colpito perché ho visto ragazzi, molti anche miei coetanei, insomma, partecipare in maniera estremamente attiva a un percorso per niente facile, un percorso che li ha visti capire, apprezzare uno strumento come questo, capire certi meccanismi anche legati all'amministrazione, e da cui iniziano già a esserci se non già qualcosa c'era anche prima, dei frutti estremamente interessanti. Per questo appunto mi piaceva nuovamente ringraziare, l'ho già fatto in commissione in maniera un po' più veloce, però non è da dare per scontato e si farebbe un errore immenso a darlo. A ringraziare la Presidente della Seconda Commissione anche per l'impegno e la partecipazione che ci ha messo dall'inizio, da ormai un anno e mezzo fa, sembra ieri, e tutti gli uffici, oltre che ovviamente il Sindaco e la Giunta che insomma penso abbiano veramente dato a Borgo, e anzi costruito insieme a Borgo, più bello e più anche rende meglio l'idea, insomma, uno strumento veramente prezioso e penso anche estremamente utile. Grazie.
Grazie mille. Altri interventi? Ok, se non ci sono altri interventi possiamo passare alle dichiarazioni di voto.
Sì, Irene, Presidente, se posso sulla dichiarazione di voto, Claudio Ticci.
Ticci, prego.
Sì, aspettavo un attimo se si ricollegava Luca, però ho visto che probabilmente non riesce. Allora, no, ci tengo a precisare che comunque ovviamente non è stato semplice leggersi e studiarsi
tutti gli elaborati, le varie relazioni tecniche e non tecniche. C'è del buono, cioè, perché c'è del buono anche nell'intento, insomma, di questo piano operativo comunale, però da parte nostra ci sono anche delle riflessioni sia di carattere temporale che di carattere tecnico. Allora, su quelle di carattere temporale è che il nostro voto sarà quello di astensione, ma per un motivo, perché vogliamo un attimo anche aspettare quelle che saranno poi le osservazioni sia dei cittadini, dei consiglieri anche, ma anche delle associazioni di categoria e chi comunque porterà sicuramente delle osservazioni, lo speriamo, insomma, in tal senso. Dall'altro abbiamo rilevato all'interno anche però delle cose che sinceramente non è che proprio ne siamo completamente d'accordo. Allora, innanzitutto io parto da un presupposto. Il POC, visto che si parla comunque anche un po' di infrastrutture e collegamenti, insomma, quello che è, perdonatemi i termini, però dovrebbe andare anche un po' di pari passo con quello che è il PUT. Ora, se il PUT, come l'ho già sottolineato, di fatto lo riteniamo carente su tanti aspetti, ovviamente nell'interconnessione con il POC, diciamo, abbiamo rilevato anche delle questioni poco coerenti con quello che è il PUT stesso. Perché? Perché comunque, ad esempio, sui servizi infrazione, io sono d'accordo che bisogna dotare i servizi infrazione, però lo sentiamo ripetere e lo sentiamo dire da tanto tempo, però questi servizi infrazione poi della serie possiamo costruire, continuare a fornire nel deserto, però poi in queste frazioni, se non diamo anche le condizioni di vivibilità maggiore in termini di servizio vero e proprio e di collegamento, è difficile poi appellarci solo a quanto abbiamo fatto con il piano operativo comunale. E mi riferisco anche a quelle che sono interconnessioni con il PUT. Poi, diciamo, si parla di tante cose, i propositi sono buoni, però vediamo dove si arriva, vediamo anche quelle che sono le osservazioni che verranno presentate. Ora, sulla partecipazione io ho una visione personale un po' diversa, perché partecipazione attiva sinceramente ne ho vista molta meno di quella che viene oggi descritta. Perché? Perché comunque basta anche andare comunque sui social, quello che è stata la partecipazione a Borgo Prossima sembrava comunque ridotta a un nucleo, comunque a un gruppo di persone che non, ovviamente non era rappresentativo di 18.000 abitanti, vuoi un po' per colpa degli stessi cittadini che magari non hanno interesse e me ne dispiaccio, però dall'altra probabilmente non c'è stata questa vera apertura, o comunque non è riuscito a passare il messaggio di partecipazione. Dall'altra, sui dati delle interviste o dei rilievi, così come sul PUT, io personalmente ho fatto diverse osservazioni anche sul PUT in merito a questo, alle interviste o quello che poi sono i dati emersi, e ripeto, lo dico con massima trasparenza, senza nessuna polemica, non mi pare e non ci pare che questi i dati che sono stati ottenuti, insomma, da queste interviste, chiamiamole così, poi abbiano una ripercussione in quello che è stato il PUT, ma adesso vedremo sulle osservazioni sul POC. Quindi noi ci riserviamo di osservare, ripeto, ci sono anche delle cose molto positive e ben venga, perché comunque è un lavoro tecnico impressionante che sicuramente ha tolto energie e tempo anche alla parte tecnica, questo va dato atto. Però ci sono delle questioni che noi, diciamo, monitoreremo e aspetteremo, diciamo, al momento successivo anche le osservazioni. Per questo il nostro voto sarà di astensione. Grazie.
Bene, grazie mille. Mi pare di capire. Prego, Verdi.
Grazie Presidente, cercherò di essere breve anche perché il consigliere Romagnoli ha già fatto una disamina per il nostro gruppo per quanto riguarda l'atto. Intanto però mi preme anche qui, l'ho già fatto in commissione, però mi preme anche qui ringraziare e fare i complimenti ai tecnici sia interni che esterni al Comune per il lavoro fatto e per la disponibilità che hanno dato nella partecipazione alle commissioni. E come dicevo in una considerazione che era rivolta anche a loro in commissione, ridico anche questo, anche qui, diciamo così, da un lato c'è la considerazione e la valutazione del lavoro tecnico, dall'altro ci sono le considerazioni di natura politica, ovviamente, questo ci spetta come amministratori. Però anche su questo aspetto, noi siamo all'opposizione, è noto, ma siamo all'opposizione non tanto per fare opposizione, siamo all'opposizione perché abbiamo una visione un po' diversa rispetto a quella dell'attuale maggioranza, rispetto a molti aspetti dell'amministrare e dell'agire politico locale, cioè, tuttavia ci interessa partecipare e portare il nostro contributo fattivo all'elaborazione, anche a un cammino che possa andare in una direzione da noi condivisibile. Anche per questo motivo mi piace evidenziare il fatto che nella stessa introduzione del sindaco, ma anche nelle parole, diciamo così, chiave di questo piano, si parla una lingua che è la nostra, no? Laddove si parla di riduzione del consumo di suolo, di efficientamento energetico, di rigenerazione, di tutele sociali, come per esempio l'edilizia residenziale sociale. Questi sono argomenti, sono tematiche, sono sensibilità che trovano la nostra attenzione e sulla quale siamo pronti, diciamo, a dare il nostro contributo. Ovviamente poi nella declinazione già in questa fase, che è la prima fase, perché oggi arriviamo all'adozione, poi ci sarà un percorso tutto in divenire. Però già su questi aspetti ovviamente ci sono delle una lettura che è un po' critica per alcuni aspetti, laddove si parla di riduzione del consumo di suolo, riteniamo per esempio poco coerente il fatto che comunque si prevedano sul residenziale ulteriori 18.000 metri quadri, 15.800 di nuove edificazioni, oppure sul commerciale, lo diceva il sindaco, dai piani precedenti il 93% non realizzato, eppure si parla ancora una volta di 5.000 metri quadri di commerciale, di cui 3.000 metri quadri di ingresso ovest che ha già un carico non indifferente. Sull'efficientamento energetico credo valga la pena sottolinearlo, diciamo così, credo vada messo a chiare lettere il fatto, no, che anche la normativa nazionale, il decreto legislativo 199 del 2021, prevede già dal giugno del 2022 che il 60% della copertura del fabbisogno energetico degli immobili venga da fonti rinnovabili. E sull'edilizia residenziale sociale, lo diceva il consigliere Romagnoli, appunto, ben venga il fatto dell'imposizione del 30% sulle nuove edificazioni, in alcuni casi il 15% sui recuperi. Molto dipenderà, e qui anche in questo sta il percorso in divenire, no? Poi molto dipenderà da, si parla di canone convenzionato, da quelli che saranno i regolamenti e i bandi, no? Per l'assegnazione di questi alloggi, ma anche in questo ci piace stare, ci vogliamo stare dentro per poterlo discutere, per portare il nostro contributo. Non scendo ora nello specifico delle singole schede perché mi interessa, e anche questo l'ho detto in commissione, mi interessa che poi ci sia la possibilità, parlando di partecipazione, mi interessa che ci sia la possibilità che il Consiglio e le commissioni, la commissione competente, possa entrare davvero nel merito delle questioni. Adesso siamo arrivati, diciamo, in commissione ci è stato illustrato un pacchetto già pronto, giustamente elaborato dai tecnici. Ora, da qui in avanti, e diciamo a partire dalla scadenza del periodo per le osservazioni, ci interessa e vogliamo, chiediamo anzi, che proprio la commissione sia coinvolta in primo luogo proprio nel poter entrare nel merito delle decisioni da prendere, nelle decisioni definitive poi da prendere alla luce delle osservazioni e non solo. Quindi l'ha già detto il consigliere Romagnoli, per il momento ci asteniamo, è una tappa di un percorso che ancora è lungo, che sarà lungo, anche impegnativo, è importante anzi che sia impegnativo per tutto il Consiglio, proprio perché il Consiglio deve essere un attore fondamentale di questo importante atto, anche attraverso le commissioni, e in questo percorso appunto ci vogliamo stare, proprio perché condividiamo le parole di fondo, condividiamo quelli che sono i titoli, diciamo, che stanno alla base di questo piano, e vogliamo far sì, vogliamo poter incidere affinché queste parole di fondo e questi, diciamo, indirizzi possano essere declinati nel modo che per noi è quello più giusto. Quindi voto di astensione in previsione anche proprio del prossimo percorso. Grazie.
Bene, grazie consigliere Verdi. Quindi siamo già in dichiarazione di voto. Altre dichiarazioni di voto?
Sì, presidente, io.
Aspetta, perché c'era Giovanni, mi sa che si era prenotato Giovannini prima.
Va benissimo, aspetto, grazie.
Prego, Giovannini.
Prego io, faccio parlare, sono Cavalieri, aspetto io, datemi io due righe veramente.
Beh, Santelli, prego.
Grazie Marco, grazie Presidente. Come gruppo civico voteremo a favore del piano operativo comunale in maniera anche convinta, perché ho personalmente potuto partecipare a tutte le commissioni che sono state indette proprio per la spiegazione difficile di questo lavoro che ho ritenuto, per usare il termine del consigliere Romagnoli, dalla mia ignoranza, veramente eccellente e importante e delicato per quello che poi sarà il futuro di Borgo San Lorenzo. Non è sicuramente come è già stato fatto notare, un documento chiuso, è un documento che sicuramente attraverso l'iter che da stasera potrà prendere appunto inizio, un documento che sarà che conserverà sicuramente le visioni dettate dalla nostra amministrazione, ma che sicuramente concepirà anche delle modifiche. Credo che questa prima approvazione fondamentale serva per concretizzare questo operato e per questi contenuti che come capogruppo mi auspico possano essere presto condivisi con la cittadinanza, in modo che si possa avere contezza di tutto il lavoro che è stato fatto. Ringrazio il sindaco, ringrazio i tecnici e gli uffici per questo elaborato importante, ripeto, per il nostro paese, e concludo dicendo, insomma, auspicando appunto che tutto quello che è stato discusso in queste commissioni possa presto diventare effettivo in una realtà come Borgo. Quindi grazie davvero a tutti per il lavoro e confermo il voto favorevole del gruppo civico. Grazie.
Bene, grazie Santelli. Giovannini, prego.
Grazie Presidente, velocemente. Vorrei ringraziare anch'io il lavoro fatto da questi signori per questa presentazione. Non sono del tutto convinto, ma anche loro l'hanno presentata sicuramente secondo gli input che hanno avuto dalla Giunta Comunale. Quindi non condividiamo tutto di questo qui, però anche noi vogliamo essere partecipi alla costruzione del nuovo paese, il borgo del futuro, come si suol dire. E per questo ci asteniamo, aspettando le osservazioni che i borghigiani faranno, per vedere se sono concordi con quelli che proponiamo noi e vedere se riusciamo a migliorare il piano. Grazie Presidente.
Bene, altre dichiarazioni di voto? Grifoni, prego.
Non si sente.
No, mi sa che c'è dei problemi.
Sentite ora? Ora mi sentite?
Prego.
Perfetto, scusate. Allora... stavo dicendo, sarò breve perché intanto sono contento mi è piaciuto molto, come spesso mi succede, ascoltare tutto il dibattito e anche i contributi che sono arrivati dalle opposizioni su un atto, quello del piano operativo, che è uno degli atti più importanti che una persona che ha la fortuna di poter fare il consigliere comunale una volta nella vita o più volte nella vita si trova ad approvare. Perché? Perché è un qualcosa che si lascia a prescindere dai propri destini politici alle generazioni che verranno. Mi preme sottolineare questo sostanzialmente. È un piano operativo, senza scendere ovviamente nei tecnicismi, che guarda intanto al futuro e alle giovani generazioni. L'edilizia sociale, il 30% diciamo di retrocessioni che avrà il comune sull'edilizia, che potranno essere monetizzate o lasciate ad affitti e vendite calmierate, sono un punto di partenza importante, perché l'obiettivo è quello di rendere Borgo, diciamo, di ingrandire Borgo e la popolazione di Borgo e di far tornare le persone a vivere a Borgo. Quindi questo è l'aspetto che mi è piaciuto di più. La coerenza sulle scelte anche di politica energetica, con le agevolazioni, diciamo, che vengono aumentate per l'installazione di pannelli e di tutto quello che renderà, diciamo, la città sempre più sostenibile. Un altro dato importante è che sulle previsioni, diciamo, sulle superfici, su 52.000, 31.500, quindi più della metà, sono da riuso. Quindi anche sul discorso dei suoli è stata fatta una grandissima attenzione, anche in base alle sollecitazioni che erano arrivate dai precedenti atti, a cercare di recuperare più che a fare nuove costruzioni. Il mio ringraziamento è stato fatto anche dagli altri consiglieri del mio gruppo che sono intervenuti, lo rendo ufficiale nella dichiarazione di voto da capogruppo, e veramente a tutte le persone, a tutti i tecnici che ci hanno seguito, nello sviluppo del piano, che hanno costruito un piano che io definisco accademico, perché quando ho partecipato alla prima commissione che è stata fatta e poi leggendo appunto gli atti che sono stati prodotti, mi sono trovato appunto davanti a un qualcosa di duraturo che mi rende orgoglioso il discuterne e anche il votarlo convintamente e senza nessun dubbio. Naturalmente, come si ricordava anche prima, questo è il primo passaggio, per cui le osservazioni che arriveranno, io non ho dubbi che saranno, diciamo, valutate con la stessa attenzione con cui è stato valutato il piano originario. Per cui, ecco, unitamente al ringraziamento ai tecnici, il mio ringraziamento va naturalmente al sindaco, a tutti gli assessori e a tutti i consiglieri e commissari che hanno partecipato a questo cammino, perché veramente questo, gli atti sono tutti importanti, ci mancherebbe altro, però penso, per un consigliere comunale, discutere temi grossi come questo sia una fortuna della quale davvero essere grati, e che ci spinge a fare sempre meglio. Quindi, come gruppo del Partito Democratico, voteremo convintamente a favore.
Bene, allora mi pare che siano esaurite le dichiarazioni di voto. Quindi possiamo mettere in votazione.
Gli altri hanno iscritto? Iniziamo a ballare. Cioè, si vota la proposta, non è prevista l'immediata eseguibilità, quindi un solo voto. Baruganti.
Favorevole.
Ciardi.
Favorevole.
Del Tempora.
Favorevole.
Giovannini.
Astenuto.
Astenuto, non ho sentito? Astenuto. Grifoni.
Favorevole.
Margheri non è rientrato, no, non vedo. Omoboni.
Favorevole.
Pacini.
Favorevole.
Pieroni.
Favorevole.
Romagnoli.
Astenuto.
Astenuto. Santelli.
Favorevole.
Picci.
Astenuto.
Verdi.
Astenuto.
Quindi abbiamo 8 voti favorevoli. Quattro astenuti.
Quindi adozione del piano operativo comunale approvato, e io colgo l'occasione per ringraziare il professor Gorelli e il dottor Lazzari per tutto il lavoro svolto, per aver partecipato a questo consiglio. Vi ringrazio veramente tanto, grazie mille. Allora,
grazie davvero.
Quindi andiamo all'ultima parte delle delibere, che è la presa d'atto dello schema di accordo di programma sull'opera che è stata chiamata Ciclovia della Sieve, itinerario dei Tre Laghi. Anche questo è stato discusso nella commissione, insomma è votato nella commissione di venerdì scorso, con 6 favorevoli, un astenuto e 2 assenti, Giovannini e Atria. Chiedo se ci sono interventi.
Io presidente, ma giusto 2 parole, insomma, per il consiglio. Prego. Ma è un argomento, è stato discusso in commissione, di fatto è formalmente una presa d'atto dell'accordo che è stato firmato tra i comuni del Mugello, la città metropolitana e la regione toscana, per la realizzazione di un'opera infrastrutturale molto importante. Sono 90 chilometri di piste ecoturistiche che collegheranno Barberino di fatto alla Val di Sieve, e tra l'altro da Barberino si riconnetterà anche alla Val di Bisenzio in una rete di piste ecoturistiche su cui la Toscana sta investendo molto. A proposito di investimento, è un investimento cospicuo quello che fa la regione toscana, che cofinanzia di fatto quasi totalmente l'intervento. L'Unione dei Comuni mette come risorse 1 milione di euro che erano previste dal famoso protocollo sulle linee ferroviarie. Quindi indubbiamente è un atto che a stralci, quindi dividendo poi la pista in vari lotti, verrà coinvolti anche i comuni, soprattutto per quanto riguarda la messa a disposizione delle aree su cui insisterà questa pista ciclabile. Ma il soggetto attuatore è l'Unione dei Comuni, e questo ci dà anche una garanzia di organicità dell'importo. Quindi devo ringraziare anche la regione toscana, e su questo insomma ci ha dato un corposo finanziamento, e credo con questo atto con questo progetto si vada a completare anche quella rete delle piste ecoturistiche che sono già sul nostro territorio e che potranno essere utili sicuramente in termini di valorizzazione turistica, ma anche laddove interconnesse poi ogni centro urbano potrà essere anche un ulteriore impulso al tema della mobilità sostenibile. Quindi niente di più, ma ci tenevo insomma a dire queste 2 parole, perché credo sarà un'opera e darà veramente un grande slancio al Mugello.
Bene, grazie mille. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, si può passare alle dichiarazioni di voto?
Sì, presidente, sulle dichiarazioni di voto Claudio Ticci, cambiamo insieme.
Prego, Ticci.
Sì, allora, sì, grazie presidente. Allora, il nostro voto sarà da astensione. Vado a elencare i motivi, e comunque l'accordo di programma che è già stato sottoscritto, su cui ovviamente il Consiglio come sento dire, non entra in merito tecnico, ma solo sulla base politica. Però alcune constatazioni tecniche, cioè, le abbiamo rilevate, ovvero l'opera è un'opera importante. Ora, sul piano tecnico ci sono delle questioni, anche dal punto di vista del percorso, che piacerebbe poi affrontare anche in futuro, proprio per quel discorso di poter sì, incidere, ma migliorare, ad esempio, ma non tanto sul tracciato di Borgo San Lorenzo, ma quanto più sul tracciato che proviene, insomma, anche su, da Scarperia a San Piero. Lì un paio di questioni che non sono proprio semplici, anche dal discorso di Pian Vallico, però questo magari si riaffronterà. La cosa che ci è piaciuta poco, devo essere sincero, è quando si parla che tutto quello che sarà costo aggiuntivo sarà comunque essere assicurato dagli enti locali firmatari. Siccome di questione di costi aggiuntivi, per come vanno un po' anche gli appalti e come si sta muovendo il mondo dei lavori pubblici, si ipotizza che ci dovranno essere, ci saranno, anche perché si spera che questi lavori verranno fatti comunque anche con nell'ottica di migliorare un progetto se poi è rilevato un problema. Quindi tutta questa parte qui devono essere assicurati dagli enti locali firmatari. Quindi, insomma, non è una cosa di semplice, perché sappiamo in che condizioni comunque si versano le situazioni economiche della zona, di tutte le istituzioni, quindi lo vediamo anche un po' come un aggravio. La seconda parte invece che non ci è tanto non ci piace tanto è quando si parla di manutenzione dei lavori, perché noi facciamo un'opera faraonica, itinerario dei Tre Laghi, bellissima idea, però guardiamo anche quello che è già stato realizzato, l'itinerario ciclabile e piste ecoturistiche, sappiamo tutti in che condizioni vertono. Da un punto di vista di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, qui c'è un piano di manutenzione che non va al di là dei 5 anni, perché l'ho trovato scritto. 5 anni, diciamo, il soggetto che poi realizzerà i lavori è obbligato in solito a provvedere alla manutenzione, ma dopo torna in carico sicuramente, come l'itinerario ecoturistico, all'Unione dei Comuni, immagino, poi può darsi se mi sbaglio, ma immagino. Ecco, un piano di manutenzione che vede al di là dei 5 anni, in modo da previsionare anche all'interno del bilancio dell'Unione dei Comuni una spesa annua minima per la manutenzione ordinaria, parlo di taglio erba, parlo di rimozione dei secchi, delle alberature, comunque, ripeto, basta andare sulla pista ecoturistica qui nel tratto borgo per vedere che comunque la manutenzione non è proprio il fiore all'occhiello, si interviene sui ponti giustamente perché comunque se no altrimenti qualcuno ci rimette le penne, però ci sono tante questioni della manutenzione che non sono state considerate. Vedere che si pensa nell'orizzonte temporale di 5 anni, perché comunque chi realizzerà l'opera e provvederà solo per 5 anni, poi è un salto nel buio. Non vorremmo, quindi ci astiamo, che non vorremmo poi che si ripeta la storia della pista ecoturistica. Noi Borgo stiamo abbastanza bene, devo essere sincero, a parte accusare, ma basta ricordare che accanto il comune di Vicchio in che condizioni vertono in condizioni verte l'itinerario turistico. Quindi bene, ok, però guardiamo anche oltre, perché l'orizzonte temporale 5 anni a nostro avviso è veramente veramente poca cosa. Poi sugli aspetti tecnici ci ritorneremo, non vi tedio, però ripeto e tendo a mettere a verbale che ci sono questioni tecniche anche di progettualità che ci piacerebbe poi venissero affrontate in modo da cercare di sviscerare le problematiche. Quindi il nostro voto sarà d'astensione, vi ho spiegato le motivazioni e bene che venga realizzata quest'opera, però che non rimanga un'opera senza un piano economico, finanziario, di manutenzione di lunga durata, di lungo termine. Grazie.
Grazie mille. Grazie di Boso. Ok, Ok, se non ce ne sono altre, mettiamo in votazione.
Si vota sulla proposta, non è prevista l'immediata seguibilità, un solo voto. Paluganti?
Favorevole.
Ciardi?
Favorevole.
Del Tempora?
Favorevole.
Giovannini?
Astenuto.
Astenuto. Grifoni?
Favorevole.
Umobuoni?
Favorevole.
Pacini?
Favorevole.
Pieroni?
Favorevole.
Romagnoli?
Favorevole.
Santelli?
Favorevole.
Ticci?
Astenuto.
Verdi?
Favorevole.
Sono 10 favorevoli e 2 astenuti.
Bene, schema. Allora, questo è dato dello schema d'accordo approvata. Quindi andiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è l'ordine del giorno urgente, situazione 3 della via Fentina, via Pontassieve, richiesta formale di applicazione penale, modifica contratto di servizio presentato dal gruppo consigliare Cambiamo Insieme. Chi illustra?
Sì, Presidente, sì, più che illustrare, nel senso l'atto è comunque stato ripreso direttamente dal capigruppo, come sicuramente ricorderete. Perché? Perché comunque è stato rilevato un problema urgente, insomma, da affrontare, e ognuno, da quello che mi è stato ricordato, ha dato il proprio contributo in modo da rendere un atto unitario, quindi con più forza, per vedere se si riesce, almeno come Comune di Borgo, e poi vediamo un attimo anche come Unione, a dare un segnale. Purtroppo quelli che sono le informazioni e le interviste che vengono dall'assessore Baccelli, Regione Toscana, non sono...
Aspetta, Claudio, scusami se...
Sì, per ritirare l'atto, quindi si ritira l'atto perché c'è quello unitario.
Quindi abbiamo presentato tutti i gruppi consigliari un atto unitario, ok? No,
esatto.
Chiedo, dovrebbe essere arrivato a tutti, compresa la Presidente Peroni. Nel caso lo rinviamo subito, tanto abbiamo l'ok di tutti i capigruppo.
Volevo questo passaggio formale, giustamente, perché
sì, sì, si ritira l'atto e se ne stava fatto uno tutti insieme, appunto per dare più forza, dicevo, e questo approfitto, quindi non reintervengo, per dire che noi ce la mettiamo tutta, no? Tutti insieme, giustamente, quindi il contenuto è giusto, permettetemi una battuta, ora non c'è la giada, è buono il contenuto, è buono il contenitore, diciamo così, però quelle che sono informazioni che vengono dalla Regione Toscana, purtroppo anche le interviste un po' ci segano le gambe, perché comunque non si vede la fine a questa questione che veramente è sotto gli occhi di tutti. Vediamo se riusciamo almeno a dare un segnale e poi portare avanti questa questione. Non è veramente, io riprendo le parole anche dei sindaci, hanno perfettamente ragione, che è una situazione in continuo peggioramento che non si può più veramente sostenere, perché dare i soldi pubblici a Trenitalia, comunque vedere un servizio del genere, non è più accettabile ormai. Quindi io adesso ho finito l'intervento, do la dichiarazione di voto positiva dell'atto congiunto a tutti e niente, vi ringrazio.
Grazie mille, altri interventi?
Sono Grifoni, Presidente, una cosa tecnica, è sufficiente averlo mandato a lei, Presidente, c'è bisogno di inoltrarlo ad altre caselle mail? I capigruppo ce l'hanno tutti, quindi
già non trafaccassare anche al segretario.
Perfetto, quindi si può fare, diciamo, la discussione normalmente. Ok? Bene.
Prego.
No, io chiedo se c'è qualcuno degli altri capigruppo che lo vuole illustrare, per me non ci sono problemi, altrimenti lo faccio io, non è nessun problema, tanto siamo tutti insieme su questa cosa.
Per me, consigliere, può esporre lei, grazie.
Ok, va bene, allora faccio brevemente, allora rispetto, diciamo, all'atto originario presentato da Cambiamo Insieme, che ringrazio perché comunque ha risollevato una questione che era già arrivata in consiglio con una mozione della maggioranza, ma che ha bisogno oggettivamente di essere rinforzata. Niente, abbiamo proposto in capigruppo di modificare l'atto aggiungendo semplicemente, intanto, per quanto una cosa sono tutte cose importanti, però intanto abbiamo chiesto l'applicazione delle penali come era nel documento originario. Abbiamo chiesto, perché ci sembra giusto, di inviare poi la richiesta formale che farà poi il sindaco, diciamo, ai consiglieri regionali e all'assessore regionale trasporti e anche alla commissione trasporti, perché è giustamente il luogo poi tecnico deputato alla discussione su questa problematica. E poi abbiamo sollecitato anche con questo atto l'autorità dei trasporti, che è poi l'organo massimo, diciamo, che vigila sui trasporti e sulla loro funzionalità. Io sono personalmente e anche come gruppo contento che si sia arrivata a una sintesi unitaria, perché questa è una battaglia, diciamo, politica importante che riguarda tutto il territorio, e credo anche che sia arrivato il momento di sostenere diciamo, i sindaci che stanno facendo la loro battaglia per vedere finalmente un sistema ferroviario adeguato che riguarda sia la linea Faentina diciamo, l'altra linea, la famosa linea via Pontassieve, e credo che un atto presentato su questo tema da tutti i gruppi consiliari dia anche più forza, appunto, ai sindaci, almeno per quanto riguarda, o al sindaco almeno per quanto riguarda il nostro comune, per poter andare davvero in maniera più forte ancora, nonostante gli sforzi che sono stati già fatti, a chiedere davvero di avere un servizio degno. È uno di quegli atti che tocca la vita delle persone, che tocca gli spostamenti per lavoro o anche gli spostamenti per studio e gli spostamenti in generale, per cui, ecco, io sono contento che si sia arrivati tutti insieme alla conclusione di questo iter, per cui apro con questo la discussione, con questa breve presentazione che ho fatto, appunto, nella speranza e nella certezza, ecco, che verrà approvato da tutti noi, che poi avremo anche il compito, sia come singoli partiti, come gruppi consiliari e come consiglieri, di vigilare affinché le domande dei nostri sindaci e le domande, diciamo, dei cittadini siano poi ascoltate. Concludo, ho concluso.
Bene, grazie. Altri interventi?
Presidente, non so se c'è altri gruppi che vogliono intervenire, se no, Dudosine.
Prego. Non ho capito. Non so se...
No, tanto il verde un po' intervenire, via.
Ma io intervengo sempre dopo il sindaco, mi sono dato questa regola. Vero, io farò dichiarazione di voto anche veloce, quindi va bene.
No, allora, Presidente, se posso faccio più veloce di Lorenzo.
Prego.
No, intanto per ringraziare la capigruppo, perché poi alla fine riuscì a trovare una sintesi su un documento che credo sia importante, anche perché si dovrebbe provare a fare tutti uno sforzo, come è stato fatto, almeno su questi temi che poi riguardano il territorio, anche perché un documento approvato all'unanimità sicuramente ha forza politica più alta rispetto a dividersi su questi temi. Le cose in cui questo ordine del giorno mi impegna sono assolutamente sacrosante, inutile stare a risottolineare quello che sta succedendo purtroppo quasi quotidianamente sulle linee ferroviarie in termini di ritardo, cancellazioni, mancanza di comunicazioni. Detto questo, poi bisogna provare a essere anche da stimolo per far funzionare quelli che sono gli strumenti che la regione ha a disposizione, che la regione ha un contratto di servizio con Trenitalia. Laddove certi standard non vengano rispettati, c'è il tema delle penali, che sicuramente, però lo dico in maniera sincera, non è la soluzione. Perché la nostra soluzione, la soluzione è quella che il servizio migliori, perché una regione che spende 600 milioni l'anno sul trasporto in generale, anche su quello su gomma, mi pare in questi mesi ci sia stato un po' di criticità rispetto al servizio, non credo si possa permettere le situazioni che abbiamo vissuto non solo sulla nostra linea, ma anche su altre linee della Toscana. Quindi ben venga riportare l'attenzione sul tema delle penali. Cosa ancora più importante rispetto a quello che c'è scritto nel contratto di servizio, che lo ricordo prevede un comitato di gestione del contratto di servizio in cui dentro ci sono sia i funzionari della regione sia i tecnici e funzionari di Trenitalia. Che la nostra linea sia inserita fra le linee, diciamo, campione su cui poi vengono calcolati anche gli standard e le penali. Tra l'altro vi informo che su questo, rispetto alle linee, diciamo, di campionamento, ad oggi purtroppo, anche con il periodo del Covid, in realtà non sono state decise le linee, diciamo, da inserire nel campionamento rappresentativo, e si va sulla base soprattutto delle segnalazioni ricevute. Questo lo dico soprattutto perché credo che in generale, no, anche come consiglieri, come amministratori, si debbano dare le giuste informazioni, e le informazioni da dare alle persone, a pendolare, a chi prende il treno, è che le segnalazioni sono fondamentali, perché le ispezioni e poi a maggior ragione la modalità di inserimento di campione rappresentativo si basa quasi esclusivamente sul numero di segnalazioni che arrivano formalmente ai numeri verdi della Regione Toscana. Poi lo so benissimo, per esperienza pluriennale, che le risposte che arrivano spesso sono de copia ancora e non sono soddisfacenti. Ma le segnalazioni sono fondamentali per attivare questo processo. Quindi anche questa è un'informazione da dare. Dopodiché è giusto che le nostre linee, richiedere che le nostre linee siano inserite nel campione rappresentativo, dopodiché credo che se ci sono gli strumenti si debba anche provare a modificare alcuni parametri che sono alla base poi della puntualità, e non mi riferisco solo alla puntualità delle linee. Questo mese siamo primi e secondi le nostre linee di Mugello rispetto alle percentuali di non puntualità. Però ci sono tutti dei meccanismi per i quali, secondo me, e su questo un piccolo risultato l'abbiamo ottenuto non in termini di bonus ma di monitoraggio, una richiesta che facevo qualche anno fa di dividere rispetto al monitoraggio quelle che sono le linee rilevanti da quelle meno rilevanti, ma non perché si voglia fare una classifica, ma è chiaro che il guasto, il ritardo del treno delle 8.32, delle 7.23, insomma quelle nelle fasce, ciao pendolari, causa un disagio a n persone. Quelli magari un po' più scarichi, se fanno un ritardo, causano minor disagio, e quelli più importanti sono quelli che evidentemente fanno spostare lavoratori, gli studenti, il turista, diciamo può anche fare 10 minuti di ritardo. Però questo non può bastare. Qui c'è bisogno di, credo, un punto da parte della Regione Toscana che prenda il contratto di servizio e faccia un'analisi seria. Per questo condivido ancora di più che questo documento venga inviato alla Commissione dei Trasporti della Regione Toscana, ma credo insomma alla fine debba essere portato all'attenzione di tutti i consiglieri, di tutti i consiglieri regionali. Tanto mi ha fatto un po' sorridere, ho la battuta a Claudio, perché insomma, cioè, non so se c'è ancora in contatto, comunque la consigliera Elisa Tozzi, che fa giustamente complimenti per la mozione presentata al Consiglio Comunale, e ci mancherebbe altro, però il consigliere regionale, cioè se consiglieri regionali, e questo lo dico anche per i consiglieri regionali del mio partito, alla fine è il Consiglio regionale che dà gli indirizzi e gli input politici alla Giunta, e il contratto di servizio non ce l'ha il Comune di Borgo o Trenitalia, ce l'ha la Regione Toscana, quindi noi bisogna riportare anche la Regione Toscana alle proprie responsabilità. L'ultimo punto, quello dell'aumento delle corse, evidente, è un tema su cui stiamo cercando come sindaci di provare avere una proposta da parte di Trenitalia sull'aumento delle corse. Vogliamo capire quanto costa aumentare le corse, anche perché, lo dico sinceramente, all'interno di un bilancio regionale si spendono diversi milioni di euro per tante cose, credo che se c'è da mettere qualche risorsa per collegare un'area interna come la nostra e non farla diventare dalle 20:40 come una porta che si chiude e non si riapre più, anche questo credo sia importante. Per cui ben venga anche, diciamo, chiamare in causa non tanto il prefetto come era nella mozione originaria per incompetenza di fatto. Io stesso mi sono rivolto al prefetto perché alcune situazioni secondo me potevano paventare l'interruzione di pubblico servizio quando c'è stato insomma delle situazioni molto più pesanti. Però l'autorità di vigilanza ai trasporti pubblici è l'autorità che vigila anche sul rispetto dei contratti di servizio. Quindi su questo non ho che da ringraziarvi per gli impegni, diciamo, che mi date, perché penso davvero che un documento all'unanimità che risottolinea la situazione non brillante della linea Faentina, ma prova a inserirsi all'interno di quelli che sono gli strumenti reali, cioè il contratto di servizio, dando delle richieste, credo sia buona politica. E quindi per questo vi ringrazio tutti i firmatari e tutti i consiglieri che auspico possano votare in maniera unanime questo atto. Grazie.
Bene, grazie mille. Altri interventi? Andiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Verdi.
Grazie Presidente. Ma ci pensavo oggi. Io ho presentato la prima interrogazione sul malfunzionamento della linea Faentina nel 2005 in Consiglio Provinciale. Praticamente in 20 anni, quasi 20 anni, nella buona sostanza siamo sempre a parlare delle stesse problematiche e degli stessi disservizi, guasti, ritardi, mancanza di informazioni, sovraffollamenti, finta puntualità con i sistemi di rilevazione che sono discutibili. Questo ovviamente non per dire che bisogna rassegnarsi, ma per dire che credo valga la pena continuare a insistere, no? In una situazione nella quale evidentemente ci sono delle falle e in una situazione che appunto è davvero oggi più che mai insostenibile. Ora, il contratto di servizio, non che quelli precedenti fossero migliori, anzi, però mi viene sempre da ricordare che l'ultimo contratto di servizio è un contratto di servizio particolare, che infatti va fino al 2034, chiesto esplicitamente da Trenitalia con questa durata del 10+5, tra l'altro poi era partito nel 2016, rinnovato nel 2019, il 10+5 proprio per la presunta necessità da parte di Trenitalia, la rivendicata necessità da parte di Trenitalia di avere una certezza temporale più lunga per poter garantire degli investimenti tali da portare a un miglioramento del servizio. Ora, Trenitalia, la certezza degli investimenti o comunque sia della corrispensione da parte della regione del dovuto ce l'ha, quindi ce l'ha a bilancio, ma Trenitalia non ha fatto praticamente niente per migliorare, parliamo di queste due linee, le nostre linee, ma mi verrebbe da dire più in generale, se si guardano gli indici o le situazioni anche di altre linee non molto distanti dalla nostra, diciamo così. Il problema c'era anche prima, l'ho già detto, che continua secondo me e secondo noi a persistere, è quello di un sistema poco efficace di controlli da parte della regione su quanto effettuato dal gestore proprio per garantire degli standard qualitativi accettabili. La nostra linea, le nostre linee vincono nuovamente la maglia nera in termini di servizi e soprattutto purtroppo non si vede una prospettiva, perché il problema continua a rimanere questo: non c'è un'ammissione di colpa, un'ammissione di responsabilità. Sembra che tutto vada bene e che tutto sia normale. Ora, io non credo che sia soltanto un problema della gestione, del soggetto gestore, che evidentemente c'è. Purtroppo il problema ormai è conclamato, è un problema anche politico a livello regionale. Noi abbiamo visto la successione di assessori, Ceccobau, Ceccarelli, oggi Baccelli, che quando vengono nei nostri territori si sono sempre prodigati nel dire che prestavano e prestano la massima attenzione rispetto alle nostre linee. Poi però quando, diciamo, passano Pratolino, invece poi delle nostre linee sembrano non rendersi neanche conto dell'esistenza e dei problemi anche strutturali che continuano a permanere. Quindi, siccome il problema è politico, apprezzo ancora di più il fatto che questa mozione sia una mozione che trova una convergenza politica, no? Perché si scende in un terreno nel quale il problema politico si risponde politicamente. Quindi è bene che in modo unanime tutte le forze politiche provino a lanciare un segnale. E comunque per me in questa mozione conta più la critica delle richieste, no? Vado un po' controcorrente. Le richieste sono importanti perché comunque si cerca di trovare una strada a che se non altro possano essere più evidenti le problematicità e possano essere trovate si possa cercare di trovare delle soluzioni a quello che in realtà evidente dovrebbe già essere, no? Però è la critica, la prima parte, quella dove si evidenzia ancora una volta che questa linea continua a navigare in una situazione insostenibile, è questa prima parte che mi interessa, proprio perché secondo me su questo terreno bisogna continuare senza avere il timore di effettuare una lesa maestà anche nei confronti della stessa parte politica o della parte politica più vicina, proprio perché in queste situazioni, in questi contesti, bisogna mettere davanti a tutti gli interessi dei cittadini, delle persone, in questo caso i nostri concittadini, che utilizzano un servizio che avrebbe delle potenzialità enormi, ma che invece le cui ali vengono tarpate proprio, no? Dall'inefficienza e dall'incapacità di voler effettivamente investire e dalla volontà di rendere davvero efficiente il servizio stesso. Quindi per tutti questi motivi, e non solo, il nostro voto sarà ovviamente favorevole. Grazie.
Bene, grazie mille. Un'altra dichiarazione di voto? Ok, allora direi di mettere in votazione.
Valuganti.
Favorevole.
Ah, sì, poi ho dimenticato, sarà compito della segreteria raccogliere le firme dei capigruppo, in quanto il documento riporta i nomi, ma non le firme dei capigruppo. Tardi.
Favorevole.
Del Tempora.
Favorevole.
Giovannini.
Favorevole.
Grifoni.
Favorevole.
Omoboni.
Favorevole.
Pacini.
Favorevole.
Pieroni.
Favorevole.
Romagnoli.
Favorevole.
Santelli.
Favorevole.
Ticci.
Favorevole.
Verdi.
Favorevole.
All'unanimità. 12.
Approvata all'unanimità. L'ultima cosa che vi chiedo è se c'è qualcuno che ha bisogno del permesso da lavoro. Allora, Santelli me l'aveva già detto. Santelli? No. Beh, nessuno. Ok, io ringrazio tutti per la partecipazione e buona serata a tutti. Grazie.
Ciao a tutti, grazie.
Arrivederci.
Buona serata. Ciao a tutti.
Io posso fare.